Ok? Allora, consiglieri, siamo in 22, apriamo i lavori. E prima, assessore Dorigotti, una comunicazione tecnica, giusto? Prego, lei.
Grazie Presidente, volevo solo informare l'Aula che abbiamo provveduto in questi giorni a potenziare il segnale Wi-Fi dell'Aula consigliare come di altri uffici del Comune, e quindi qui sul banco della segreteria poi provvederemo anche ad attenderli, ma è successo oggi, c'è un QR code da inquadrare, lo appoggio lì, magari ne appoggio un altro sulla tavola di là provvisoriamente, e con le istruzioni per connettersi in alternativa Trentino Wi-Fi, visto le continue andare e venire del segnale, abbiamo ritenuto di dotarli di una connessione più stabile e proprietaria, diciamo così, ecco. Grazie.
19:24 entra anche l'assessore Miorandi, quindi siamo 23. E ora è superfluo che dica che partiamo con la trattazione del DUP e il bilancio. Ricordo, anche questo superfluo, l'avevamo analizzato l'anno scorso, che per il DUP abbiamo riconosciuto, come poi era diventato di prassi, che i tempi sono raddoppiati, quindi ricordo che gli interventi dei consiglieri sono due interventi sommati, quindi massimo due interventi sommati 40 minuti. Quindi approfittiamo per aggiornare la situazione d'aula. 19:25 entra anche il consigliere Zenatti. E quindi saliamo a 24. E dottor Testi, c'è una esposizione su PNRR, giusto? Prego.
Sì, buonasera a tutti. Nel lasciare poi la parola alla collega Simonini, rappresento all'Aula che cogliamo l'occasione appunto dell'inizio della discussione degli strumenti programmatici 26-28 per darvi un aggiornamento puntuale per quanto riguarda gli investimenti e i progetti finanziati con la linea del PNRR. In particolare segnalo in termini di coordinamento che a suo tempo era stata costituita una cabina di regia, uno staff all'interno della struttura comunale, perché come sapete le linee di finanziamento del PNRR sono diverse e spaziano dal settore tecnico e sociali alla cultura, e quindi è stata creata uno staff, una cabina di regia per coordinare queste iniziative, queste attività, e tenere evidentemente anche al nostro interno un monitoraggio di quanto doveva realizzarsi, tenuto conto appunto, e abbiamo avuto modo di parlarne in altre occasioni, che l'accesso ai finanziamenti del PNRR richiedeva però anche una puntualità di rispetto di target, milestone come li chiamavano, e quindi di cronoprogramma per realizzazioni molto, molto puntuale. Quindi Amanda Simonini in particolare appunto aveva il ruolo di coordinamento delle azioni, dei progetti del PNRR, in questo senso di relazione adesso sullo stato di attuazione. Grazie.
Grazie, prego, dottoressa, prego.
Eccoci. Buonasera a tutti, abbiamo preparato delle slide per aggiornarvi su quello che è lo stato di attuazione degli interventi PNRR. Come sapete è alle battute finali, perché col 2026 si devono concludere interventi e rendicontazione. A tal proposito la Commissione Europea, vediamo se funziona, ok. La Commissione Europea a giugno ha definito quelle che sono le tracce, la roadmap per il 26, per quelli che sono gli adempimenti di tutti gli Stati membri, definendo e dando delle scadenze assolutamente improrogabili, in modo tale che tutti gli Stati possano adeguarsi e quindi organizzare al proprio interno quelli che sono gli adempimenti necessari. quindi entro il 31 di agosto tutti gli obiettivi e i traguardi devono essere raggiunti, entro il 30 di settembre l'Italia deve trasmettere l'ultima richiesta di pagamento che riguarda il primo semestre del 26 e con la fine del 2026 la Commissione europea pagherà gli ultimi pagamenti. Per quello che riguarda l'Italia, una breve indicazione, una breve sintesi di quelle che sono le rendicontazioni che l'Italia fa semestralmente alla Commissione europea. Finora abbiamo rendicontato e ci è stata pagata la settima rata, fino alla settima rata, e abbiamo quindi conseguito in totale 334 traguardi obiettivi sui 575 previsti, con un incasso da parte del nostro paese di 140 miliardi sui 194 e 4 che sono stati stanziati per l'Italia, e quindi abbiamo raggiunto il 72% degli obiettivi, dei traguardi e dei finanziamenti percepiti. A giugno il governo ha presentato anche la richiesta per il pagamento dell'ottava rata e a inizio dicembre la Commissione europea ha dato via libera, quindi a breve sarà liquidata anche l'ottava rata. Ricordo che in tutte le rate sono 10 e che si parametrano a semestre. Qui entriamo più nel dettaglio per quello che riguarda gli interventi del Comune di Rovereto. Sono 22 in totale, nel doppio c'è la tabella che li rappresenta tutti, per un totale di 11.448.441 euro, finanziati, milioni, scusate, sì, suddivisi per missione. Non ve li ripeto, sul doppio li trovate tutti, dopo vado nel dettaglio, entro nel dettaglio per descriverli. La missione 1 è quella che riguarda la digitalizzazione, innovazione, competitività e turismo, in particolare la componente C1, quella che riguarda proprio la digitalizzazione, quindi tutta l'informatizzazione. Gli interventi finanziati sono 8 per un totale di 715.276. Questi tipi di interventi si chiamano lump sum, cioè sono bandi forfettari, a somma forfettaria, perché hanno una forma semplificata sia nella adesione al bando che nella liquidazione, nella rendicontazione, perché viene stabilita una somma fissa che viene poi erogata all'ente pubblico nel momento in cui vengono raggiunti gli obiettivi che ha posto il Ministero. Quindi dopo l'asseverazione normalmente viene dato via libera per il finanziamento. Per entrare nel dettaglio, allora, la prima misura, la 1.2, abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni. In questo caso i lavori sono stati conclusi e si è in attesa dell'asseverazione per poi procedere con la liquidazione dell'importo. La misura 1.3.1, piattaforma digitale nazionale dati per i comuni, anche in questo caso, e anche l'esperienza del cittadino nei servizi pubblici, la 1.4.1. In entrambi i casi gli interventi sono in corso grazie e tramite il Consorzio dei Comuni Trentini ed è previsto il completamento, la conclusione dei lavori entro il primo trimestre del 2026. Le due misure 1.4.3, l'adozione App IO e l'adozione della piattaforma PagoPA, in entrambi i casi i lavori si sono conclusi, è stata superata l'asseverazione, cioè la verifica tecnica di quelli che sono gli interventi effettuati, e i finanziamenti sono stati finanziati, liquidati. La misura 1.4.4, estensione dell'utilizzo delle piattaforme SPCE, anche in questo caso i lavori sono conclusi, l'asseverazione è superata e si è in attesa della liquidazione da parte del Ministero. La misura 1.4.4, l'estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale, Anche in questo caso i lavori sono conclusi in attesa di accelerazione il passaggio al digitale che il Comune di Rovereto ha tenuto con il 17 di novembre. E infine l'ultimo intervento è l'1.4.5, la piattaforma delle notifiche digitali, anche in questo caso lavori conclusi, l'accelerazione superata e il finanziamento è stato liquidato. Sempre della missione 1 fa parte anche la componente C3 che è turismo e cultura. In questo caso gli interventi finanziati sono 3 per 802.481 su un costo opere complessivo di 949.000. Tutti e tre gli interventi sono conclusi e ricordo che riguardavano i due teatri, cioè il Teatro Zandonà e il Teatro alla Cartiera, l'efficientamento energetico e dell'illuminazione di scena dei due teatri. Anche in entrambi i casi le forniture e i lavori si sono conclusi e il terzo investimento riguardava il giardino storico del Palazzo Bettagrillo, anche questo si è completato l'anno scorso. E di tutti e tre gli interventi la rendicontazione è stata effettuata e si è in attesa dell'approvazione della stessa. La missione 2 è quella che riguarda la rivoluzione verde, transizione ecologica e in particolare l'intervento riguardante proprio la riduzione delle perdite nelle reti idriche. Intervento che viene attivato e viene eseguito dalla nostra società partecipata Nova Reti. Al momento si è riusciti a distrettualizzare il 90% delle reti cittadine e si è in previsione di concludere tale attività, tale intervento entro la fine dell'anno. La missione 4 riguarda l'istruzione e la ricerca. Gli interventi finanziati sono 3 e il primo è riferito ai lavori della realizzazione del plesso scolastico 06 presso l'area ex Alpe di Borgo Sacco, un lavoro abbastanza corposo e in corso l'approvazione della variante progettuale. Gli altri due interventi riguardavano la riqualifica della mensa scolastica presso le scuole Damiano Chiesa, che lavori che si sono conclusi ancora all'inizio dell'anno scolastico scorso e anche in questo caso si è in attesa dell'approvazione della rendicontazione. E il terzo ed ultimo intervento riferito a istruzione e ricerca si riferisce al miglioramento sismico della scuola elementare Dante Alighieri con i lavori conclusi e in attesa di approvazione della rendicontazione. L'ultima missione, la missione 5, riferita al sociale, quindi coesione e inclusione. Gli interventi finanziati sono 6. Ricordo in questo caso che il soggetto attuatore è la provincia autonoma, mentre i comuni e comunità di valle sono soggetti subattuatori. Quindi gli enti pubblici fanno riferimento alla comunità, alla provincia, ed è la provincia che si relaziona con il Ministero. Nelle slide vi presentiamo solamente gli interventi di parte straordinaria, nel focus del DUP del PNRR troverete anche quelli di parte corrente. Vi sono i primi due investimenti che riguardano i percorsi di autonomia per le persone con disabilità. L'appartamento presso il complesso ex Acri di Borgo Sacco, i lavori sono stati conclusi ed è in corso la rendicontazione e il secondo intervento riguarda la domotica di un appartamento comunale di via Vannetti, anche in questo caso i lavori sono conclusi e la rendicontazione è in corso. Ho indicato una nota, cioè gli appartamenti, pur essendo conclusi, non sono ancora abitati, ma i soggetti sono stati individuati anche se non è stata formalizzata l'assegnazione. Gli altri interventi riguardano l'investimento 1.3.1, che è l'auto intemporaneo, nel caso del complesso ex Acri di Borgo Sacco. Si tratta di alloggi di piccola dimensione, i lavori sono conclusi e la rendicontazione è in corso. E poi il secondo intervento riguarda la ristrutturazione in piazzale San Giorgio di 4 appartamenti, in questo caso invece i lavori si stanno svolgendo, ma è prevista la conclusione entro la fine di quest'anno. Ultimo intervento 1.3.2, sempre dell'auto intemporaneo, però servizi per il contrasto alla povertà, e sono degli interventi presso il complesso Il Portico di Borgo Santa Caterina. I lavori sono in corso e la conclusione è prevista entro la fine dell'anno. Per quello che riguarda invece il PNC, sapete che parallelamente al PNRR il governo ha voluto definire un piano complementare per andare a finanziare alcune misure, per andare a integrare determinate misure. Noi abbiamo partecipato a due bandi, il primo riguarda l'intervento servizi digitali, cittadinanza digitale, cioè sono state integrate le liste elettorali, i dati dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, e in questo caso l'intervento si è concluso ancora lo scorso anno e il finanziamento è stato riscosso. E invece l'intervento più corposo è quello che riguarda la riqualificazione dell'edilizia pubblica residenziale con il progetto di demoricostruzione dell'edificio in via Maioliche. I lavori sono stati conclusi, ma si è in fase di collaudo e di rendicontazione. In queste slide abbiamo voluto dare atto di quelle che una tabella riassuntiva del cronoprogramma. Sapete appunto, come detto, che entro il 31 dell'8 tutti gli interventi si devono concludere, per cui abbiamo indicato con in verde i lavori, il termine dei lavori, e in rosso, vedete, è la deadline, quella che la Comunità Europea ha stabilito. Quindi della missione 1 quasi tutti gli interventi sono stati conclusi o si concluderanno entro la fine dell'anno, o ce ne sono due che è in previsione la conclusione entro il primo trimestre 2026, quindi ampiamente in anticipo rispetto al termine previsto. Per quello che riguarda le altre missioni, la missione 2 anche, abbiamo detto, si concluderà entro la fine dell'anno. La missione 4, cioè quella che riguarda i servizi all'istruzione, 2 si sono già concluse, cioè gli interventi presso la scuola Damiano Chiesa e la scuola Dante Alighieri, mentre i lavori presso il polo 06 a Borgo Sacco si prevede verranno ultimati entro il 30 di giugno, ma comunque sicuramente entro la fine di agosto. E infine tutte le misure del sociale, anche in questo caso, avranno termine le ristrutturazioni, i lavori di riqualifica anche entro la fine dell'anno. Infine i due progetti del PNC, quello, come detto, che è ancora in corso, e cioè la riqualificazione edilizia residenziale, si concluderà nel primo trimestre del 2026. Quindi abbiamo centrato, diciamo così, tutti gli obiettivi in termini ampiamente antecedenti a quella che è la scadenza prevista dall'Unione Europea. Io avrei concluso, se c'è bisogno sono a disposizione. Grazie.
Grazie a lei, dottoressa. Prego.
Scusi per complicare, volevo solo rappresentare all'Aula, ma siamo tutti ne siamo consapevoli, che come ha illustrato Amanda è stato un lavoro molto intenso quello che è stato dedicato dalla struttura comunale su input evidentemente dall'amministrazione ai progetti del PNRR, concentrato
in poche annualità che sono andate, come dire, a sommarsi, diciamo così, a già quelli che erano i programmi di attuazione, e quindi in questo senso, come dire, nel ruolo anche di coordinamento mi sento di ringraziare le strutture per la funzione tecnico, per la tempestività e il lavoro che è stato fatto, impegnativo in termini di realizzazione, devo dire impegnativo anche rispetto alla modalità con cui gli interventi sono stati realizzati, mi riferisco anche alla rendicontazione. Abbiamo avuto modo di entrare in contatto e anche poi crescere dal punto di vista professionale con un approccio europeo alla rendicontazione degli interventi attraverso anche uno strumento che lo Stato ha messo a disposizione, Regis, che è molto puntuale, e questo ci ha aiutato anche nel proseguo dei nostri lavori rispetto a monitorare l'andamento dei progetti che si mettono in campo e poi eventualmente, evidentemente in conclusione, a rendicontarli in maniera puntuale. Quindi uno strumento di crescita, ma devo dire anche uno strumento molto complesso che ha obbligato, come dire, gli uffici a un impegno, diciamo, non ordinario.
Grazie, dottor Pesti. Sì, nel ringraziare appunto la dottoressa Simonini, penso che il ringraziamento, ho fatto bene a sottolinearlo, va da tutta la struttura, ben sapendo anche leggendo, sentendo cosa ha comportato questo anche in altre strutture, in altre amministrazioni, cosa abbia significato, quindi penso che veramente sia lodevole quanto è stato fatto. Allora, essendo un'integrazione praticamente su quanto già nel dubbio, io ritengo, anche vista la complessità, di aprire un breve spazio eventualmente a domande di precisazione, e fatte le quali poi iniziamo con gli interventi. Quindi se qualche consigliere deve chiedere, come ripeto, l'ottica domanda secca di precisazione, consigliere Camotti, a lei.
Sì, se la risposta non è altrettanto secca, mi riservo di aspettare la risposta in altri tempi o comunque anche eventualmente di fare un'interrogazione. E conclusi i lavori, sto parlando del Sacri a Sacco, Borgo Sacco, conclusi i lavori, abbiamo dei tempi di conclusione, però volevo capire quando può essere di fatto fruibile lo spazio, al di là della conclusione, diciamo, tecnica dei lavori, quando materialmente sappiamo che ci saranno delle commissioni che devono valutare chi potrà usufruire di quegli alloggi, che però è un'altra questione, quando materialmente saranno a disposizione, quindi fruibili. Prima domanda.
Ah, su questo ho già risposta poi l'assessora Morandi, direttamente in termini di competenza politica, ma per quanto riguarda la parte tecnica, dicevo prima ad Amanda che in realtà i due alloggi sono già occupati e sono già attive le progettualità, quindi la parte, diciamo, finanziata col PNRR non solo ha trovato completamento dal punto di vista dei lavori, ma anche dal punto di vista delle progettualità sociali. I nuclei che si volevano insediare sono già effettivamente da qualche mese insediati. Gli altri lavori che erano stati fatti sull'ex ATI invece con finanziamenti comunali, questo riguardava la sede associativa che è posta a piano terra e il giardino, che questi sono conclusi e difatti lo spazio è a disposizione della comunità.
Altre domande, consigliere? Se ne più mai rilele pesce. All'ultima, prego.
Altrettanto rapida per quanto riguarda il teatro ex cartiera. Immagino che sia una cosa molto simile, quindi capire anche lì se è già tutto concluso e quindi già operativo, immagino di sì. E questa domanda, ecco, questa è una di quelle che magari non trova risposta qui, ma magari anche sì, e quanto viene fruito, cioè in termini di occupazione dello spazio, fatto 100 l'occupazione dello spazio del teatro, in tutti i suoi diciamo slot temporali, generalmente se si può sapere quanto viene utilizzato.
Sì, in termini strettamente puntuali devo chiedere ampiamente un conteggio, perché comunque il teatro a cartiera è utilizzato molto come spazio anche di produzione e di residenza. Si svolgono lì le attività delle residenze artistiche che sono promosse a livello nella piattaforma regionale che si chiama Passo Nord, e sono promossi sia dalla compagnia Volante Bertoni che da Oriente Occidente, a uno spazio in cui vengono ospitati degli artisti e all'interno di un quadro di un programma provinciale, regionale, che è anche cofinanziato a livello nazionale. È uno spazio di produzione anche per la compagnia Abbondanza Bertoni, per cui c'è una convenzione e il lavoro di creazione viene svolto anche all'interno della cartiera, e in cui con questa convenzione c'è anche un accordo per cui ogni anno la compagnia mette a disposizione della città a cachet gratuito uno dei loro spettacoli, che viene ogni anno inserito alla stagione del teatro. E poi è stata anche recentemente fatta un nuovo accordo anche con un'altra compagnia di livello nazionale che si chiama UHT Teatro, per anche lì uno spazio di residenza di almeno 2 settimane. Quindi è un luogo, il Teatro della Cartiera, che ha un grande utilizzo come spazio di produzione culturale. Poi anche degli utilizzi aperti al pubblico, quello che coordiniamo noi e che si svolge da alcuni anni è la rassegna Scenario Trentino, che si svolge all'inizio anno, quindi da febbraio a aprile, con degli appuntamenti dedicati al teatro e a compagnie e gruppi che nascono nel nostro territorio. Poi ci sono anche a volte alcuni appuntamenti più estemporanei che sono richiesti da alcune realtà del territorio, però ecco, un grande parte di utilizzo è anche questo di spazio di attività di produzione culturale che abbiamo raccolto questa eredità e che convintamente anche portiamo avanti come strumento anche di supporto rispetto alle realtà di livello nazionale e internazionale che fortunatamente hanno sede nel nostro territorio, e questo diventa anche un modo dal nostro punto di vista di comune di supportare la produzione culturale attraverso la messa a disposizione degli spazi. Poi se si vuole un conteggio ad esempio più puntuale, no, questo potrà essere interessante. Comunque sull'anno ormai in conclusione, avere anche questo conteggio.
Grazie assessora. Il consigliere Catalano, prego.
E a proposito della stessa portazione, chiedo scusa se la voce. A pagina 46 del GUP si evidenzia che nel settembre 2025 è stato pubblicato un avviso per la selezione di progetti sperimentali finalizzato alla rigenerazione territoriale della Torre del Cibo. L'avviso si è chiuso il 4 novembre e le domande pervenute sono attualmente in fase di valutazione. Desidererei conoscere l'ammontare del finanziamento comunale. Dalle slide presentate in commissione, se ben ricordo, si parlava di 400.000 euro. Chiedo conferma di tale importo, nonché informazioni sullo stato della valutazione dei progetti sperimentali, su quali siano stati eventualmente ammessi al finanziamento e sulle associazioni proponenti. Chiedo inoltre di conoscere la composizione della commissione o quel gruppo di persone incaricate della valutazione, se possibile poi.
Che rispondo nel senso.
Sì, grazie. Il bando si è chiuso a inizio novembre e sono pervenute diverse domande. Pare 24 o 26, adesso 20, 26, esatto. E in questo momento è in corso il lavoro della commissione che sta vagliando i vari progetti. Abbiamo avuto una risposta importante perché appunto in poco tempo sono arrivate 26 domande di associazioni varie, enti del terzo settore, ma anche di gruppi informali, perché nel bando era prevista anche la possibilità per i gruppi informali di presentare un progetto, e nel caso in cui poi venissero selezionati c'è il vincolo di diventare associazione. e anche da gruppi informali il 6 o 7 hanno presentato domanda, quindi anche da questo punto di vista c'è stata una risposta importante. E, per quanto riguarda appunto la commissione, c'è il dirigente Fessi che magari poi presenta i nomi dei componenti, e so che si sono già incontrati una volta, ma il lavoro insomma sta procedendo.
Grazie. Dottor Fessi, ecco, non la vedevo, prego.
Okay. Allora, l'integrazione, quello che diceva l'assessore, confermo che il budget è di 400.000 euro, quindi poi verrà eventualmente assegnato in ragione dei progetti che saranno ammessi, di cui, come diceva l'assessore, stiamo vagliando con la commissione l'ammissibilità da una parte, e poi verificata l'ammissibilità delle domande procederemo con la valutazione tecnica in base ai criteri tecnici che erano contenuti nel bando. La commissione è composta dal sottoscritto, dalla dottoressa Paola Fontana, che è una collega del Comune di Trento e che da anni si occupa di progettualità, quindi raffini al bando, in particolare appunto della rigenerazione attraverso anche il cibo, diciamo così, in maniera sintetica, ed è composta altresì dal dottor Paolo Carlucci, che è il nostro project manager, che segue appunto una competenza in materia di europrogettazione e ci supporta con la sua professionalità rispetto all'intera progettualità della Station for Transformation, quindi anche su questo bando.
Grazie dottor Festi. Ci sono, ora mi sembra che non ci siano altre richieste, quindi chiudo questo argomento con le precisazioni, aggiorniamo l'aula, quindi siamo in 28, in quanto alle 19.30 è entrato il consigliere De Gasperi, 19.31 al CAR, 19.35 Zambelli, 19.49 Chiesa, okay? Ovviamente consiglieri. Quindi partiamo con la discussione sul DUP, l'ho detto all'inizio, superfluo, gli interventi sono due interventi sommati 40 minuti, quindi invito, visto che abbiamo calendarizzato una serie di giornate, anche a fare in modo che partiamo già questa sera utilizzando bene i tempi, in considerazione poi che ovviamente ci sono emendamenti, ordini del giorno, quindi vediamo di non bruciare serate, appunto perché ognuno dei consiglieri ha ben 40 minuti da eventualmente utilizzare. Detto ciò, chiedo chi apre, chi rompe il ghiaccio sugli interventi sul DUP. Consiglieri, prego. Beh, potremmo anche invertirlo. Schemotti, vedo che prende in mano il microfono. Un plauso, rompe il ghiaccio, consigliere a lei.
Grazie Presidente. Allora, in realtà io penso che farò due interventi di natura differente. Il primo, questo un po' più tecnico, nel senso che voglio palesare all'Aula un po' la mia difficoltà nel leggere questo documento e quindi nel poter preparare la seconda parte, cioè l'intervento più politico, che appunto è in fase di divenire. Perché difficoltà? Immagino che non mi capirete molto mentre dico questa cosa, ma io ho cercato di leggere questo documento andando a sodo, cioè andando direttamente alla parte operativa. Perché? Perché gli obiettivi strategici, tutta la sezione strategica l'avevamo già discussa circa due mesi fa. Secondo me, con un eccesso di zelo nel riportarla in aula, dal momento che era la stessa sezione strategica approvata l'anno precedente senza sostanziali modifiche, senza osservazioni, come avevo fatto notare, non ritenevo strettamente necessario, utile magari sì, ma non strettamente necessario andare a ridiscuterla. Dopodiché, per quanto riguardava me, era la prima volta che la potevo affrontare in aula e quindi l'ho fatto ben volentieri. È chiaro che adesso me la ritrovo di fatto ripresa, come giusto che sia, corretta degli elementi corretti, mi perdoni la battuta, l'assessore Faix, sono andato a vedere se vuole ancora progettare l'isola di calore o se invece ha cambiato idea, ma una battuta, l'isola di calore per fortuna non vengono progettate ma si progettano interventi. Quello che, e quindi sono andato a vedere, è direttamente la parte operativa, quindi io cerco di andare a vedere nella parte operativa cosa questa giunta si propone di fare per il 2026 con degli obiettivi operativi. Ecco, qua sono andato seriamente in difficoltà. Io guardo anche il segretario, non me ne voglia, perché l'intento di questo intervento non è criticare nessuno, ma trovare una modalità comunicativa che trova espressione in questo documento che sia per me consigliere veramente agevole. È stato fatto un lavoro enorme di essenzializzazione, viene da dire, del documento, e questo lo riconosco, perché nel momento in cui le pagine si traducono, anche per me diventa più facile e più rapido andare a leggerlo. C'è un però, e quindi adesso ve lo rappresento. Non, ripeto, non è che voglio criticare e dire voi siete bravi, non siete bravi, avete sbagliato, però io ve lo voglio leggere con il mio punto di vista. Allora, nel momento in cui io inizio a leggere, quindi salto la parte iniziale, perché? Perché quella, la sezione strategica, l'abbiamo già discussa, è inutile che io rientri in quei punti lì. Ho già fatto, ripeto, due mesi fa, un intervento anche abbastanza lungo, circa 40 minuti, proprio su quello, quindi ho detto, non vado a ripetermi, punto direttamente alla sezione operativa. Ecco, nel momento in cui inizio ad andare sulla sezione operativa, è chiaro che qualcosa mi sfugge. In che senso? Non trovo determinati elementi che invece nelle relazioni, diciamo così, degli assessori in chiusura della sezione strategica erano citati. Posso fare anche degli esempi, si parla dell'orto San Marco, come adesso non me ne voglio l'assessore mio, che lo prendo solo come esempio, ma ne avrei molti altri. Quindi viene citato Orto San Marco, bene, vado nella sezione operativa a vedere dove l'Orto San Marco viene ripreso e non c'è. Poi giù in fondo so che il dottor Faix ha fatto un lavoro di relazione molto articolato, questo l'ho scoperto alla fine, quindi quando arrivo in fondo alla fine del DUP mi trovo una parte con tutta diciamo così, gli interventi, le possibilità immobiliari, in cui vengono richiamati tutta una serie di interventi, e lì mi trovo richiamati di nuovo il tema degli orti. Dal mio punto di vista, io da qualche parte mi domando, viene fatto qualcosa nel 2016? Cioè, c'è un obiettivo operativo nel 2026, se ne salto di 10 anni mi sembra un po' eccessivo. C'è qualcosa che viene fatto relativamente a questo come obiettivo operativo per il 2026? Magari no, e quindi sbaglio io a cercarlo. Ma potrei andare avanti veramente con tantissimi esempi, sono proprio tanti. E allora, Bosco della città, bene, si parla di Bosco della città, ma c'è qualche obiettivo operativo sul Bosco della città? Non l'ho trovato. Cioè, si parla di valorizzazione, si parla tantissimo di valorizzazione, mi sono preso la briga di contare quante volte la parola valorizzazione viene messa in questo dubbio, so che faccio questa cosa, e cosa scopro? Che si valorizza tutto, e che è bellissimo valorizzare tutto, però da quel punto di vista lì, io ripeto, da consigliere comunale, come faccio a fare una critica che sia costruttiva, che sia positiva, che sia propositiva, o anche che sia una critica negativa, nel senso di criticare un intervento, quando si vuole valorizzare qualcosa? Posso la città, lo voglio valorizzare. Pensate una cosa, viene valorizzata. e quindi Follone viene valorizzato, il centro storico viene valorizzato, il commercio viene valorizzato, le associazioni, il lavoro delle associazioni viene valorizzato. E io quindi leggo questo documento in cui viene tutto valorizzato. Come faccio a fare una critica se viene tutto valorizzato? È tutto bellissimo, è tutto bello, ok, ma io ricordo che fino al 2016 c'era una relazione previsionale e programmatica che scontava un difetto enorme. Qual era il difetto enorme della relazione previsionale e programmatica? Che era questo bellissimo mondo futuribile dove la Giunta scriveva un'infinità di bellissimi progetti, e guardate, io ero in maggioranza, quindi leggevo quei progetti bellissimi, che però dopo, materialmente, concretamente, operativamente, chissà quando venivano fatti. Quindi si mettevano queste progettualità molto altisonanti, anche molto belle, queste suggestioni, questo faremo, abbiamo in mente di fare, tutte cose molto belle, che però dopo passavano gli anni e non trovavano concretezza. Quando è arrivato questo documento nuovo, questa novità, quindi si è tradotta quella relazione previsionale programmatica in questo documento unico di programmazione, con tutta la fatica di modificare l'approccio stesso, perché chiaramente presupponeva un approccio mentale differente, io mi sono trovato più a mio agio, perché finalmente potevo vedere qualcosa di più concreto. Ok? Quindi cosa vuol dire? Nel momento in cui vado a leggermi finalmente degli obiettivi operativi, dico: oh, che bello, finalmente capisco cosa, cioè la giunta è obbligata no, però insomma è forzata dalla modalità del documento a dire chiaro e tondo cosa vuole fare in quest'anno. Ok? Chiaramente è più difficile lato giunta, più difficile lato uffici. Ok? Sono tutti obiettivi operativi che dopo richiederebbero anche delle tempistiche, uno stato di avanzamento dei lavori, tutto un controllo, eccetera. Allora, io mi leggo, faccio un altro esempio, ma potrei leggerli tutti. Obiettivo operativo 2 del 2026, trasporto pubblico, infrastrutture, grandi reti di collegamento. Qual è l'obiettivo? Ripeto, trasporto pubblico, infrastrutture, grandi reti di collegamento. Ok, vado a leggere le tematiche, corridoio del Brennero, tangenziale cittadina. E continuano a capire cosa si vuole fare, una progettazione, un tavolo di lavoro? È molto generico. Riqualificazione delle aree industriali dismesse, vado sull'obiettivo operativo numero 3. Quali? Tutte? Ce ne sono alcune? Da qualche parte c'è scritto devo andare puntualmente? A me piacerebbe riuscire a sfogliare questi obiettivi operativi e trovare, non dico le frasoni, basterebbe, in qualcosa c'è. Vado sull'obiettivo numero 4, dove si parla di qualificazione, ammodernamento, miglioramento spazi, immobili, impianti, eccetera. Progetto mensa scolastica universitaria. Oh, qua capisco per fortuna che un obiettivo per il 2006 è progettare la mensa. Mi resta il dubbio sugli altri. E quindi dopo vado avanti, anche il numero 6 del 2026, Banca della Terra, bilancio ambientale e sostenibilità, efficientamento energetico del patrimonio, quindi qua già mi torna molto più chiaro, no? Alcuni sono dettagliati veramente dal mio punto di vista come si deve, nel senso che io da consigliere comunale leggo obiettivo 7 per la progettualità a favore delle persone e delle famiglie, trovo di definizione degli assetti e rapporti istituzionali, cioè trovo una serie di indicazioni per me molto, molto pratiche che mi fanno capire veramente cosa si voglia fare. Ok? Dopodiché capisco anche che non si può andare nell'iperdettaglio, non è questo, ma almeno avere in linea generale quali sono le progettualità. La situazione per me più assurda la si raggiunge quando leggo l'obiettivo 12. Noi abbiamo una sezione strategica che definisce delle strategie, cioè dove voglio arrivare, perché faccio certe cose, l'obiettivo operativo è operativamente come faccio per raggiungere quell'obiettivo strategico. Titolo, definizione di strategie. Cioè, io mi do come obiettivo operativo quello di definire delle strategie, cioè qualcosa che è più a monte dell'obiettivo operativo. Quindi è un po' il cane che si morde la coda, siamo di nuovo lì, e quindi dico, ok, definiscono delle strategie che prevederanno degli obiettivi operativi, ma se negli obiettivi operativi metto a definire strategia, non è un esercizio di stile quello che sto cercando di fare. Io mi piacerebbe, ripeto, da consigliere comunale, arrivare nelle sezioni operative e trovare progetti concreti. Bene, sempre in obiettivo 12, leggo tematiche principali, progettualità concrete. Ok, progettualità concrete quali? Comparto in pubblici e privati. Quali? Allora, ripeto, dal mio punto di vista, questi obiettivi qua non mi tornano utili. Non vuol dire che le cose non vengono fatte. Fra il momento in cui devo votare questo documento, è tutto molto bello, tutto molto utile. E quindi salto, perché dopo chiaramente c'è tutta la parte, e arrivo con mia piacevole sorpresa, per fortuna, quando arrivo in fondo, che c'è la parte di tutta la questione del patrimonio immobiliare, e lì si apre una relazione molto 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 articolata, che ho letto con piacere, perché chiaramente entra nel dettaglio, molto più dettagliato, per quanto riguarda una serie di tematiche, non tutte evidentemente, perché siamo chiaramente solo nell'ambito del patrimonio immobiliare, quindi è una parte ristretta, però comunque trovo cose molto interessanti. È chiaro che però quando arrivo lì, adesso cerco di andare al punto, perché comunque non è neanche facile sfogliare tutte queste pagine, datemi un secondo, e cos'è che emerge? Quello che dicevo prima. Io mi trovo delle progettualità interessantissime, però me le trovo in fondo e non so, operativamente parlando, a che punto siamo, quindi cosa verrà fatto nel 2026, magari niente, ma magari viene fatto qualcosa. In alcuni casi mi domando se veramente c'è un obiettivo operativo, perché in alcuni casi quello che viene indicato è molto generico, e quindi immagino, probabilmente è giusto che non ci sia un richiamo ad obiettivi operativi, ok? Sostanzialmente emerge un po' questa frase che l'amministrazione comunale può individuare, può fare, potrebbe, al mandato per, il Consiglio Comunale dal mandato per, e quindi su vari temi veramente interessanti, quindi abbiamo l'ostello, interessante, un tema di cui si è parlato per anni qua dentro, è stato fatto un acquisto importante, l'ostello tra l'altro, una domanda che mi piacerebbe fare è come mai nell'ultimo anno abbiamo un meno 10% di presenze, non è poco in un anno perdere il 10% di presenze sull'ostello, vorrei capire se questo dato che emerge in tabella ha un suo perché, perché come tutti i dati sapete possono essere interpretati, e quindi io non voglio dare un'interpretazione, chiedo a chi ci lavora o all'assessore di competenza di darmi l'interpretazione più corretta possibile di questo dato. Sicuramente c'è qualcosa che non so e quindi vorrei essere informato rispetto a questo dato. Nel momento in cui però leggo le informazioni sull'ostello, tutte molto interessanti, nella parte finale, io mi domando, ok, queste cose verranno fatte, sì o no, quando, con che tempistiche, e allora torno alla questione di prima, ma stiamo ritornando a una relazione previsionale programmatica senza obiettivi molto chiari per il 2026, e quindi io sono qua a votare un documento in cui è tutto molto bello, perché si valorizza tutto, cioè se voi leggete in fondo, adesso lo so che sono antipatico, non è che voglio la medaglia del consigliere più simpatico, però vedo che viene valorizzato tutto, valorizzato l'ex nido della manifattura, valorizzato il follone, valorizzato tutte le aree verdi, valorizzato tutto. Però materialmente, secondo me, questo documento, così come è scritto, non aiuta a capire. Allora che l'ho fatto? Sono andato a vedere il mio comune. Allora, ascolta, andiamo a vedere il comune. Per capire se in altri comuni si lavora diversamente. E anche lì è brutto fare i paragoni non andrebbero fatti, sarebbe anche, come dire, quasi una scortesia nei confronti del lavoro che c'è dietro, perché io riconosco che c'è un lavoro, e proprio perché c'è un lavoro faticoso di giorni e giorni, mi piacerebbe che questo lavoro fosse anche riconosciuto e non criticato dal sottoscritto, però di fatto cosa trovo? Trovo che comuni fanno un lavoro diverso, in cui apro un loop in cui obiettivo operativo completare quella pezzo di ciclabile da A. Che bello! Leggere come obiettivo operativo, voglio completare quel pezzo di ciclabile. Voglio, altro obiettivo operativo, fare quello studio su quel pezzo lì. Ah, così da consigliere comunale ho ben chiaro quello che l'amministrazione vuole fare, posso dire la mia, altrimenti il rischio cos'è? Il rischio è che siamo qua a discutere ore, giorni faticosi su valorizzare, e io valorizzo, e non è vero che valorizzi, sì, ho valorizzato, no, non hai valorizzato, secondo me sì, secondo me no, perché restiamo nell'ambito del generico. Allora, io dovrò cercare di ricostruire quello che questo DUP mi propone come proposta per il 2026, parlo della sezione operativa, facendo una sorta di collegamento tra la prima parte degli assessori dove mi dicono quali sono le intenzioni, quello che leggo tra le righe degli obiettivi operativi, e giù in fondo andare a vedere sulla parte patrimoniale quali sono gli step da fatti, perché effettivamente degli step da fatti sarebbero anche, ripeto, molto interessanti, però un po' mi sfuggono rispetto alla modalità. E, per esempio, mi è piaciuto questa cosa qua dell'ostello per lavoratori, che ho trovato, questa sì, ho trovato citata, quindi non è che è tutto sbagliato, per carità divina. Però se io dovessi fare una sintesi e dico, vuoi vedere cosa fa la giunta comunale, uno che passa per fare, vuoi vedere la giunta comunale cosa fa nel 2026, ti prendi quella sezione lì e bene o male c'è scritto tutto. Io in realtà questo non sono riuscito a trovarlo, quindi dovrò fare questo lavoro di un po' certosino, di andare a incrociare le varie informazioni, ripeto, le informazioni iniziali date dagli assessori, gli obiettivi operativi, poi scorrere in fondo dove ci sono le parti più legate a queste aree immobiliari con tutti i temi, perché sono veramente tanti, quindi è evidente che è un lavoro importante come relazione, e cercare di capire dentro quali sono gli spazi, parlo da consigliere comunale, per i quali io possa fare delle proposte concrete, ammesso che ci sia spazio per fare proposte. In che senso? Nel momento in cui non ho ben chiaro su determinati temi quale sia operativamente e parlando l'obiettivo, allora è chiaro che non so neanche qual è il mio spazio per fare proposte, perché magari faccio una proposta e mi si risponde, ma questo lo facciamo già, lo vogliamo già fare, ok? Dopodiché è chiaro che questo è un documento, diciamo, comunque programmatico, e c'è una parte invece più concreta con tutte le poste di bilancio dove viene scritto tutto uno per uno. E quindi puoi andare a leggerti il bilancio, nel bilancio c'è scritto tutto. Nel momento in cui andate a leggervi il bilancio, è chiaro che la questione si fa molto più complicata come lettura dal punto di vista di un consigliere comunale. Quindi io dico e chiudo, non sono qua per dare del brutto cattivo a nessuno, però ho veramente fatto fatica, sto facendo tanta fatica a leggere un documento che dal mio punto di vista è troppo generale, generico, è tutto molto bello, nel senso che si valorizza tutto, come faccio a dire di no a bocciare un DUP dove si vuole valorizzare tutto, dal mio punto di vista manca di questa operatività prevista, che non vuol dire che non sia operativo, non sto accusando la giunta di non essere operativo, però non riesco a leggere, come secondo me il documento richiederebbe, l'operatività all'interno dello stesso. Perdonatemi l'intervento un po' strambo.
consigliere Chemotti, il suo intervento è stato di 20 minuti e 30 secondi. Ci sono altri interventi? Consigliere Farinati, prego, a lei.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i colleghi ancora. Innanzitutto lasciatemi dire che ho molto gradito il resoconto della dottoressa Simonini, perché le risorse arrivate dal PNRR e averle utilizzate praticamente tutte in tempi giusti non è una cosa semplice, facile, e non è soprattutto da tutti i comuni, quindi il plauso va all'amministrazione, ma va evidentemente in particolare agli uffici. Ecco, come sono stati usati quelle risorse io ho qualche riserva, lo so, ma la sindaca lo sa. C'erano altre priorità in città, ma lasciamo stare questa storia. L'importante è che la politica le abbia portate a casa, abbia investito e abbia dato sicuramente un agio a chi ne ha assolutamente bisogno. Parlo dei capitoli legati in particolare al sociale, e sappiamo di quanto ai noi ce n'è bisogno, ma per esperienza diretta e anche della mia famiglia vi posso dire che a Rovereto non si morirà mai di fame e non si potrà mai dormire sulla strada, perché la nostra città ha saputo nei decenni investire e mettere a disposizione di chi è meno fortunato, come dire, ogni tipo di agio. Dopodiché sappiamo che ci sono le eccezioni di quelle persone che l'agio lo rifiutano per principio. Detto questo, l'intervento del collega Chemotti mi stimola alquanto. Anche per una premessa, io sono legato, per la mia esperienza 2005-2010, a discutere del bilancio nel suo complesso. Il bilancio di allora non prevedeva il DUP, che secondo me è un documento che dice tutto e dice niente, con tutto rispetto, ma non è colpa dell'amministrazione, è stato imposto dalle normative. Però io rimango dell'idea che avere un documento unico dove in premessa, nelle prime decine di pagine, ci sono gli obiettivi di quell'anno, di quel triennio, di un'amministrazione comunale, e nelle altre decine di pagine c'è in un unico documento, ribadisco, in un unico documento, quindi non ci possono essere equivoci, cosa che secondo me il DUP e il bilancio hanno creato equivoci, e il collega Chemotti li ha in parte evidenziati, e era più semplice e il cittadino capiva cosa l'amministratore voleva fare, concretamente. Non era illuso, permettetemi, da tanti capitoli, virgolettati in sogni, o quantomeno in aspirazioni. No, c'era l'obiettivo e c'erano le risorse. Allora avevamo un patto di stabilità finanziario molto secco, molto rigido. Non c'era il PNRR, eppure gli investimenti sono stati fatti. Io dico con rammarico, ma non con presunzione, chi mi conosce sa da dove vengo. Avessimo vinto nel 2010, abbiamo perso per 224 voti che sappiamo da dove sono venuti, basta che voi andate a vedere chi fu il Presidente del Consiglio Comunale dal 2010 al 2015, quindi l'accordo è pubblico. Detto questo, ci sarebbe stata la tangenziale, ci sarebbe stato il pollone e anche forse altre opere di cui la città ha bisogno, scusatemi la franchezza, perché io sono qui perché ho portato dei voti alla maggioranza sulla mia persona e sul mio pensiero, è da 15 anni che aspetto queste priorità, credetemi, ne posso aggiungere molte altre, Quindi il DUP mi può aiutare, lo voterò, ma deve essere accompagnato da una credibilità politica. Se siamo arrivati a Rovereto nel maggio 2024 al fatto che i cittadini aventi diritto hanno votato nell'ordine del 49%, vuol dire che le amministrazioni comunali precedenti non hanno saputo catturare la credibilità, la fiducia dei cittadini. Io credo che oggi parlare del bilancio 2026 e triennale 26-28, io guardo l'amministrazione, è il vostro bilancio di spartiacque. Perché da qui al 2026-28 voi vi giocate, noi ci giochiamo, la credibilità del 2030 in avanti. Ve la giocate adesso su questo triennale. C'è poco da ridere, sindaca. È la verità. No, stava ridendo. Io non rido mai quando lei interviene. Voi vi state giocando, se vi interessa, io ho finito nel 2030, se non prima, vi state giocando la credibilità politica di questa città. Allora, se, come diceva il collega Chemotti, nel DUP leggiamo tante aspirazioni che io condivido, però dopo mi ritrovo un piano di investimenti di malapena 13 milioni, non va bene. Io capisco che un bilancio previsionale deve essere prudente. Io ho chiesto mesi fa, e in parte l'avete ottenuto, e plaudo all'azione della sindaca Robo e del sindaco Ianeselli presso il Consiglio dell'Autonomia locali. Avete raggiunto che cosa? Una possibilità di fare mutui per 13 milioni. Io dico qui, è la provincia responsabile di una sconfitta della nostra autonomia. Una provincia che dispone di oltre 7 miliardi, perché questa sarà la cifra del 2026 per il Trentino, non concede a Trento e Rovereto, che hanno patrimoni che vanno ampiamente oltre il miliardo per Rovereto e oltre i 2 miliardi di euro per Trento, di poter fare dei mutui. Questa è la sconfitta della politica, perché la gente, il cittadino, vi misurerà, ci misurerà su quello che vede. Perché proprio operativamente, concretamente, chiaro che l'elenco degli investimenti che stiamo facendo, portando avanti, sono assolutamente di grande pregio, ma non bastano, secondo me, non bastano, non bastano. Io ho buttato lì un'altra idea che veramente potrebbe mettere la medaglia d'oro, nel senso meritoria, per una politica che è attenta alla famiglia. Degli asili nido gratuiti. Con tutta cortesia l'assessore Valdugo mi dice: ma ci vuole un miliardo, un milione di euro in più. E allora? C'è il milione, assessore Valdugo. Basta tirarlo fuori. C'è, mi creda. Se poi all'assestamento di maggio con i dividendi di Dolomiti Energia arrivano gli altri 6 milioni, perché ne abbiamo messi 4,5 a bilancio preventivo, prudentemente, non può dirmi che non ci sono i denari. Ma questa è politica della famiglia e dei bambini, anche di coloro che vengono da lontano, che devono avere il diritto di vivere lo 0-6 anni gratuito, per me, a Rovereto. Questo è un distinguo dalla politica qualunquista e populista che sentiamo da Roma in su. Questo è il distinguo. Non è colpa sua, assessore Valdura, vado lei perché è una sua delega, ma non dobbiamo avere paura a chiedere alla sindaca, agli uffici, di mettere un milione sugli asili nido gratuiti. È chiaro che dietro questo ci dovranno dare degli investimenti, perché magari qualche altro 0-6 anni andrà fatto in città. Ecco perché dico che la città di Rovereto, la seconda del Trentino, non può, come leggo spesso sul giornale, non ci sono denari. Non è vero. 117 milioni, andate a vedere i bilanci di tutte le città di 40.000 abitanti, da Bressanone a Ortigia, ce ne sono 5 forse, che hanno di partenza, perché dopo arriverete ai 130, 140 milioni. Ma la gente vuole vedervi anche non solo visionari e capaci di scrivere, ma anche determinati nel portare alle famiglie, ai cittadini. Guardate che il momento è difficilissimo. È difficilissimo. Io non so quanti di voi siano andati nelle fabbriche in questi mesi. Io lo faccio perché sono nato come sono nato. Ma la cassa integrazione è in aumento a Rovereto. Perché il commercio è in crisi, ragazzi? Perché i portafogli sono più vuoti. E allora chi è se non l'ente pubblico che deve intervenire con gli investimenti? Perché John Maynard Keynes ci ha detto che quando c'è crisi economica è l'ente pubblico che deve investire. Perché quando investe l'ente pubblico ci sono le imprese edilizie e quant'altro che lavorano. Che lavorano e arricchiscono i portafogli. Se dopo le accompagniamo anche sui servizi sociali, che ripeto a Rovereto sono già eccellenti, eccellenti, guardate che le mie parole sono solo di sprone, non di critica, sono di sprone perché io quando critico ci metto sempre una proposta accanto, perché è facile criticare, ci vuole la proposta. Altro capitolo, voi giustamente nel DUP parlate di sport, guardate che lo sport anche molti anni fa era considerato, come dire, una realtà secondaria. Lo sport, e lo vediamo per fortuna nella nostra città, per le infrastrutture che ha, per il numero di società sportive che ha, per i traguardi che hanno raggiunto, per le Olimpiadi che abbiamo tra qualche settimana, che avranno una ricaduta anche a Rovereto, non c'è dubbio, basta crederci, io dico, possiamo aumentare di un 10-20% i fondi per lo sport, per le associazioni, per far sì che quelle realtà che vivono sul volontariato, ma che danno motivo di crescita, di educazione, di crescita psicologica, ma anche fisica evidentemente, è una prevenzione anche ai costi sanitari, perché se un bambino viene seguito fin da piccolo da un punto di vista sanitario, vuol dire che forse con l'età che avanza avrà meno bisogno della sanità, degli ospedali, del pronto soccorso. Quindi sarà un capitolo su cui interverrò ancora nella seconda delibera, quindi quella veramente finanziaria, che riguarda i capitoli dello sport. Noi siamo una città della pace, dello sport, lo diciamo sempre, basta passare dallo stadio Querza, lo vediamo, questo è merito di chi ci ha preceduti, merito di questa amministrazione che ha proseguito su questa onda, però dobbiamo fare qualcosa di più. Dobbiamo fare qualcosa di più, proprio perché c'è di mezzo un volontariato, e io ci sono passato, che quando non ci sono gli sponsor, le fatture da fare, ci sono centinaia di persone che firmano in banca per favorire i ragazzi in qualsiasi disciplina sportiva. Ebbene, io dico, Rovereto deve fare di più anche per queste persone, perché va bene firmare in banca, ma c'è un limite. C'è un limite, quindi gli strumenti li avete per dare attenzione anche a queste realtà. Torno, visto che il DUP parla effettivamente o sostanzialmente di investimenti, di opere attese. Io non lo so se voi la frequentate, la SS12 la mattina e intorno alle 5, alle 6 del pomeriggio o a cavallo del mezzogiorno. Non lo so. La coda inizia quasi a Lizzana e finisce quasi a Bolano. Allora, se il dottor Tattoni, che è amministratore delegato, delegato dell'autobrennero, mi dice, ma guarda Farinacci, che né Fugatti, né il sindaco di Rovereto, ma non solo adesso, dal 2010 in qua, mi ha chiesto se posso finanziare la tangenziale di Rovereto, che diventerebbe la tangenziale della Val Lagarina. Perché anche i giornali dovrebbero finirla di dire che è la tangenziale di Rovereto. È una tangenziale che ha una funzione di valle, proprio per evitare di avere in piazzale Orsi tir. Stamattina erano tre tir Scania, va bene che mia moglie lavora alla Scania, ero contento di leggere Scania, ma erano in piazzale Orsi, con gli studenti che andavano a prendere il treno, anche perché ormai non tutti vanno sotto, attraversano dopo la rotonda. Ecco perché dicevamo che forse era meglio mettere sottoterra le macchine, non i pedoni. Ma questo è ormai passato. Voglio dire, questo è una progettualità. Follone l'ha citato anche il collega Roberto Chemotti. Non è possibile che sono trascorsi 15 anni e nessuna amministrazione, in cui una era anche tu in maggioranza, lasciamelo dire Roberto, quindi hai responsabilità anche tu, non abbia pensato a progettare, a fare quello che il Forone merita di essere lì fatto, che toglierebbe centinaia di macchine parcheggiate lungo le nostre strade, darebbe spazio a ciclabili, pedonali e quant'altro, in sicurezza, perché dal Forone in 5 minuti tu arrivi al Brione e quasi a Lizzanella, quindi risolverebbe il problema. Dopodiché sulla mobilità c'è stato un piano del 2009, 2017, adesso ne abbiamo un altro. I cittadini non sono mica sciocchi, ragazzi. Rovereto non è che in 8 anni è diventata New York o Los Angeles, non è cambiato niente. Non c'è bisogno di aspettare, non me ne voglia, vice sindaco, 2 anni e mezzo per avere un PUMS. Ecco perché i cittadini non vanno più a votare. Io spero che voi ve ne rendiate conto. Ci sono di mezzo anch'io la mia credibilità, perché io ho sempre votato per voi e voterò ancora. Però lasciatemi questo spazio, che la mia coscienza, i miei valori, e dire le parole che sento di dover dire, per responsabilità verso la città. Siamo la seconda città del Trentino, con tutto rispetto degli altri 165 comuni. Faccio 164 perché non voglio dimenticare Trento. Poi c'è un altro aspetto, ma non compete a noi. Abbiamo 50 comuni in più dell'Alto Adige. Qui la politica dovrebbe intervenire, tutti i partiti dovrebbero intervenire, anche chi è stato presidente della provincia, e lo dico, Lorenzo Dell'Ai, è inutile che faccia articoli, ha delle colpe su questo rispetto all'Alto Adige, e io ho sempre votato, l'ho votato anche come senatore Lorenzo Dell'Ai, però ha delle colpe, è inutile che dopo venga a fare il panegirico sull'Alto Adige o sull'Adige. La politica dei Kessler, dove è andata a finire la visionarietà, la visione di quegli uomini che erano giganti? In Alto Adige l'hanno curati i giganti, l'hanno curati e fatti governare. Questo mi dispiace del mio amatissimo, come voi, Trentino, e Rovereto, che ne è seconda città, che è rimasta purtroppo per questi 15 anni sotto. E allora il mio auspicio, il mio voto non mancherà per voi, però che ci sia uno scatto di visione, di orgoglio, di determinazione, come dicevano i nostri padri, di Manek, no? Perché Bruno Kessler, quando veniva giù in Piazza Dante, il Manek ce l'aveva, ha lottato persino contro il vescovo per avere l'Università di Trento, ha lottato contro la sinistra, purtroppo, lo devo ammettere, per avere l'A22. Allora, io ho nostalgia di questi giganti, e Rovereto potrebbe essere, come dire, territorio, comune, comunità, amministrazione che provoca in Trentino un salto di qualità. Perché sennò quei 6 miliardi e mezzo, 7 miliardi che avremo, saranno sempre distribuiti, a mio parere, parzialmente male, a danno, secondo me, dell'asta dell'Adige, che è quella che rende il Trentino tale dal punto di vista economico e amministrativo. Perché quando si dà il cioccolatino al presidente Fugati di 13 milioni di mutui, io, scusatemi, con tutto rispetto, ma quel giorno avrei riso davanti a lui. Dico, presidente, cosa ci dai? Su 7 miliardi ci dai? Anche perché se chiediamo mutui, risponde la giunta, risponde la città, non la provincia. Ma con un patrimonio di oltre 1 miliardo, con un cash flow, con un flusso finanziario importante come abbiamo noi, ma sono i 10 milioni del Dolomiti Energia che ci arrivano ogni anno, ci fanno mettere giù il tappeto rosso davanti a ogni istituto di credito. Questa è la sfida politica, la ribadirò anche dopo, ma non voglio tediarvi. Io ripeto, questo DUP lo accetto perché la normativa ci impone, vi impone di farlo, ma credetemi che davanti ai cittadini rende solo un po' di illusioni, e su questo che Motti ne ha anche ragione. Dovete accompagnarlo con una decisa volontà di fare le cose, il fare richiede responsabilità. La parola responsabilità non viene per caso dal dare, avere l'abilità di dare risposte, responsabilità, abilità di dare risposte. E i cittadini, finché non hanno risposte concrete, credo che purtroppo andranno a votare sempre meno. Grazie.
Lei, consigliere, il suo intervento è stato di 19 minuti e 50. Approfitto per aggiornare ulteriormente l'Aula. Siamo in 30, in quanto alle 20.11 è entrato il consigliere Gamberoni e alle 20.12 l'assessora Valduga. Altri interventi? Il Catalano, sì, prego. Prego.
La progettualità relativa alla Station for Transformation risulta estremamente articolata e complessa. Auspico che, considerati gli ingenti investimenti previsti, il progetto riesca a raggiungere appieno gli obiettivi dichiarati, evitando di tradursi di ridursi a un semplice intervento di riqualificazione del Bariris. Ciò che desta particolare attenzione è il fatto che non siano ancora noti i progetti di RFI relativi all'interramento della ferrovia commerciale a circa 70 metri di profondità nell'ambito del corridoio Scandinavia-Sicilia. È posto di capire che una delle ipotesi includa anche l'interramento della stazione della linea ferroviaria passeggeri e persino della strada statale, una soluzione che avrebbe scenari urbanistici nuovi di grande interesse per la città, eliminando la cesura tra il centro e il Borgo Sacco, liberando un'area vasta potenzialmente destinabile alla mobilità sostenibile, al verde e agli spazi di socialità. Non vorrei che il futuro dibattito sull'interramento della linea ferroviaria, che dovrebbe rimanere libero e orientato alla scelta migliore per Rovereto, possa essere condizionato dalla sola progettualità, generando movimenti di opinione precostituiti e funzionali a decisioni che forse avrebbero dovuto essere valutate alla luce del progetto definitivo di interramento della linea ferrata. Poi mi sorprende molto, aggiungendo questi 400.000 euro di questi nuovi progetti sperimentali, che mi sembrano una somma veramente molto consistente, e poi mi ha sorpreso pure l'intervento del dirigente Festi, che ha indicato fra coloro i quali devono valutare questi interventi, cioè Festi, il dottor Fontana e il dottor Carlucci, ma non riesco a capire come mai la politica non vada, qualche esponente politico vada a valutare, tipo questi progetti che più che ripeto, almeno una componente politica in questa commissione doveva buscarci. Però vado avanti. Per quanto riguarda la protezione civile, rimaniamo in attesa della revisione complessiva del piano di protezione civile comunale, che per legge dovrebbe includere esercitazioni a cadenza biennale con il coinvolgimento della popolazione. Si tratta di attività onerose, ma fondamentali per garantire un meccanismo ben collaudato che permetta al territorio e ai suoi abitanti di fornire un contributo attivo in caso di calamità naturali o altre emergenze, evitando così improvvisazioni. Ho verificato le varie voci di bilancio per verificare l'eventuale presenza di fondi dedicati a queste esercitazioni, ma non ho trovato alcuna traccia di finanziamenti specifici, vuol dire che non è in previsione di farli. Nell'interrogazione del 23 ottobre 2025 avevo inoltre proposto un nuovo approccio alla protezione civile, suggerendo di includere nel nuovo piano, come primo passo, tutti i parcheggi interrati esistenti e quelli in fase di progettazione. Ritengo inoltre che i presidenti di circoscrizione e tutti i consiglieri circoscrizionali dovrebbero essere inseriti nel piano, poiché conoscono a fondo il territorio. Ribadisco una cosa, attenzione con i piani di protezione civile, perché poi le conseguenze poi possono essere anche di carattere che devono essere valutate da qualche altro, se succede qualche cosa non c'è niente di programma. E poi le programmazioni biennali sono fondamentali, cioè le esercitazioni biennali, perché sono quelli che qualificano di poco, a mio avviso, l'amministrazione, perché la protezione civile senza esercitazione non c'è, un piano non serve a nulla. A pagina 267 del TUP leggiamo un passaggio significativo circa la difunzionalizzazione di Palazzo Todeschi nell'ambito del progetto strategico di valorizzazione del centro storico. Nell'ultimo periodo si è scritto: l'amministrazione comunale intende rifunzionalizzare l'immobile per finalità di pubblico interesse, tenuto conto della sua centralità e del suo valore. La perdita di un ufficio pubblico nel centro storico di Rovereto, oltre a rappresentare un ulteriore segnale di impoverimento dell'area, ci spinge a una riflessione più ampia, che trova riscontro in diversi punti dello stesso documento del VU. A pagina 63 troviamo una tabella dedicata alle attività produttive, mentre a pagina 65 la tabella 8 mostra la serie storica delle imprese commerciali attive a Rovereto. Il quadro che emerge dal 2018 al 2023 è preoccupante. Il settore manifatturiero passa da 355 a 315 imprese, mentre il commercio all'ingrosso e al dettaglio scende da 663 a 606 unità, qui però non abbiamo ancora il 2024 o il 2025 in quest'anno, con una contrazione di 57 unità. Complessivamente il numero totale delle imprese si riduce dell'1,94%. Ci siamo impoveriti. A pagina 70, analizzando i dati relativi al lavoro, emerge che gli addetti alle attività manifatturiere calano da 4.509 nel 2018 a 4.173 nel 2023, con una perdita di 336 unità. Al contrario, i servizi di alloggio e ristorazione crescono da 893 a 1.167 addetti, più 274, mentre sanità e assistenza sociale salgono da 771 a 1.256, più 485. Da questa lettura è evidente che Rovereto sta progressivamente perdendo la sua vocazione industriale, è chiaro, orientando sempre più la propria economia verso i servizi. Il passaggio da un'economia manifatturiera a una basata sui servizi comporta trasformazioni profonde nel mercato del lavoro. Si riducono le occupazioni industriali e cresce la richiesta di ruoli professionali e tecnici, con conseguente bisogno di una forza lavoro più qualificata e di adeguate infrastrutture urbane. Tuttavia questo processo non sembra essersi realizzato, cioè praticamente è una cosa che è andata avanti da sola, però non c'è stata nessuna visione che ci ha aiutato a passare da una deindustrializzazione dei servizi. I lavoratori che escono dall'industria, infatti, spesso non riescono a reinserirsi e finiscono nei circuiti di sostegno al reddito con condizioni economiche che in molti casi sfiorano il livello di sussistenza. Nel frattempo, i giovani più qualificati, pur avendo conseguito lauree eccellenti, scelgono di trasferirsi altrove, spesso all'estero, per trovare opportunità coerenti con le loro competenze e retribuzioni adeguate. Noi ci facciamo vanto di questi grandi centri di ricerca, però attenzione, perché i grandi centri di ricerca che si stanno radicando nel nostro territorio, se non sono funzionali alla nostra area industriale, rischiano di produrre conoscenza destinata a essere valorizzata altrove, seguendo il destino dei nostri migliori talenti. Quante start-up che sono uscite dai nostri centri di ricerca sono rimaste a produrre nel territorio? Questa sarebbe una domanda. Sul territorio rimarrebbe soprattutto manodopera poco qualificata, impiegabile solo in attività a basso valore aggiunto. Rovereto ha vissuto il suo periodo di massima vitalità quando la zona industriale era nel pieno della sua capacità produttiva. Qui rimanevano i salari degli operai, le retribuzioni dei funzionari, dei dirigenti, che alimentavano il commercio locale e la vita economica della città. Bisogna prestare attenzione perché la deindustrializzazione porta con sé anche la delocalizzazione dei servizi, riconducendo alla delocalizzazione dei servizi, fra cui probabilmente e potenzialmente anche l'ufficio INPS di Rovereto, che tendono naturalmente a concentrarsi nei capoluoghi, nel nostro caso per esempio, trasformando Rovereto in un centro satellitare. In una logica di contenimento dei costi, anche le infrastrutture sanitarie rischiano di essere accentrate, riducendo i presidi periferici a strutture per piccole emergenze o lungo degenze, quello che si sta verificando anche in questo ambito. È vero che le politiche industriali sono di competenza della provincia, ma la politica locale ha il dovere di proporre una visione chiara e lungimirante. Questa visione non può che puntare alla creazione di un distretto produttivo di alto livello. E bisognerebbe definire che cosa significa distretto produttivo, sostenuto da centri di ricerca di eccellenza realmente integrati con il tessuto industriale. Rovereto deve tornare a produrre manufatti ad altissimo valore aggiunto, specializzandosi in ciò che altro non sono in grado di realizzare. In una precedente interrogazione avevo chiesto se potevamo incontrare in commissione il consiglio, sarebbe stato più adeguato, i rappresentanti di Confindustria e dei lavoratori per capire noi a livello comunale cosa potevamo fare per la nostra zona industriale. Non è stato fatto, non riesco a capire il perché. Perché forse perché è inutile andare a conferenze dove praticamente sono, come dire, si va ad apprendere cose già che sono state, come dire, pensate da altri. Noi dobbiamo capire cosa è di nostra competenza per poter dare una mano. Andare in zona industriale già si vede la viabilità, è un disastro, e già dovremmo cominciare da quello. Per quanto riguarda l'area sosta dei campi, dei TIR, cioè è stata fatta pure tipo nei giornali, è stata evidenziata questa problematica che è di vitale importanza, perché questa diventa nei fattori di localizzazione delle industrie. La gente se ne va perché i servizi che sono funzionali all'industria sono carenti. Intervento sulla sicurezza. L'uso dello spazio di sostanze stupefacenti in Trentino non rappresentano un fenomeno marginale, ma coinvolgono un numero consistente di persone, giovani e meno giovani. I dati statistici del 2024 evidenziano un numero significativo di sequestri di cocaina e hashish, mentre il SED di Trento segnala un preoccupante incremento del consumo di crack tra i giovani, giovanissimi, favorito dal costo impiego rispetto alla cocaina. A conferma di quanto il fenomeno sia affatto secondario per il nostro territorio, va ricordato un'indagine dell'Arma di Trento, che ha visto coinvolto pure un nostro, del 2025, conclusesi con tre misure cautelari che ha portato alla luce un sodalizio criminale radicato nel capoluogo e attivo nel rifornire le piazze di spaccio di vimini e peso, cioè praticamente noi rifornivamo la costiera romagnola di sostanze superfacenti che venivano dalla nostra provincia. Quando si parla di cocaina, eroina, crack o droghe sintetiche, riconosciamo immediatamente il rischio di danni fisici permanenti per il sistema cognitivo dei giovani consumatori. Il livello di allarme tende invece ad attenuarsi quando si tratta di sostanze superfacenti contenente THC, teta idrocannabinolo, nonostante sia proprio questi più utilizzati dagli adolescenti. Approfondendo gli effetti del THC sui minori di anni 16, ho consultato la tesi della laurea magistrale in farmacia della dottoressa Bau Veronica, Università di Ferrara. Lo studio evidenzia un possibile legame tra l'esposizione ai cannabinoidi in età adolescenziale, i deficit cognitivi in età adulta, con potenziale rilevanza per disturbi del neurosviluppo come la schizofrenia. È importante sottolineare che l'abuso di marijuana in adolescenza rappresenta un fattore predittivo dell'esordio di episodi psicotici anche in individui senza familiarità per schizofrenia, soprattutto in presenza di predisposizioni genetiche. Il consumo di THC sotto i 16 anni può quindi determinare in età adulta gravi deficit cognitivi, disorientamento temporo-spaziale e forme di schizofrenia che spesso spingono gli individui ai margini della società con forti difficoltà relazionali e lavorative. Rovereto sta sviluppando una marcata vocazione universitaria, con circa 1.700 studenti presenti in città, mentre tutte le scuole superiori della Vallina e della Vallagarina sono concentrate nel nostro centro. È evidente che tale concentrazione di giovani possa attirare individui e gruppi criminali interessati a sfruttare economicamente il mercato degli stupefacenti. Dobbiamo essere pronti ad affrontare questa sfida, senza lasciarci ingannare da chi definisce alcune sostanze come ricreative. A mio avviso lo spacciatore, chi diffonde i messaggi di banalizzazione delle droghe, svolgono un ruolo ugualmente dannoso. Gli spacciatori e chi dice queste cose sono la stessa identica cosa. I giovani consumatori di stupefacenti, soprattutto se provenienti da famiglie fragili dal punto di vista culturale o economico, rischiano di essere esclusi da ogni percorso di crescita. Anche se dotati di potenzialità, vedranno inevitabilmente schiacciati dai figli dei più ambienti, anche quando mediocri, e finiranno nei circuiti del disagio sociale da cui altri traggono, ahimè, profitto. Ogni intervento volto a contrastare l'uso dello spazio di stupefacenti qualifica l'azione di un'amministrazione. Abbiamo già sottoscritto con la polizia locale una convenzione per affiancare periodicamente i nostri operatori in unità cinofila, effettuando controlli nei parchi cittadini. Si tratta di un'iniziativa positiva, ma ancora preliminare rispetto a ciò che i cittadini si aspettano. Poi non sono mai riuscito a capire come mai il Consiglio non sa mai nulla. E io giro per Rovereto continuamente e vedo se unità cinofila che... Perché noi consiglieri non dobbiamo sapere mai nulla, e solo dati di fatto che noi osserviamo sul territorio? Perché non informare prima? Cioè, questa è una cosa che magari uno può dare. perché per quando si parla di sicurezza, io ho fatto una vita in mezzo alla strada, proprio ho consumato suore, e abbiamo pure una prima dirigente dello Stato presente qua tipo, nel territorio, però come dire, queste persone sono come dire non considerate e sono messe in mano, invece avremmo potuto dare molto, perché la nostra esperienza professionale è quella, però non viene fregato a nessuno. È la verità, non viene fregato a nessuno. No, così. Perché c'è molto, perché si parla di partecipazione, quando sento parlare di partecipazione, in realtà i cittadini devono partecipare, questi devono partecipare, tutti, ma se qua non riescono manco a partecipare i consiglieri, io mi chiedo, ma come possono partecipare i cittadini? Io mi sono sempre chiesto questa cosa, io avrei voluto dare molto di più rispetto a quello che ho dato, molto di più avrei voluto dare, ma gratis, perché ho fatto sempre tutto gratis, però mi sono ritrovato nella condizione di apprendere tipo in giro, per sentito dire, per fare, per dire, e non aver potuto mai dare quello che effettivamente, ma in diversi ambiti. A ciò si aggiunge un'ulteriore emergenza. L'aumento del porto abusivo di coltelli e di strumenti atto ad offendere da parte di ragazzi e di ragazze, perché uno va in giro tutti hanno i coltelli in tasca, che frequenta la nostra comunità. Quindi maschi e femmine, condotta sanzionata dall'articolo 4 della legge 110 del 65. Per questo sarebbe opportuno dotare o potenziare la dotazione di unità dei tecnici portatili, pur tenendo presente che le norme sulle perquisizioni richiedono una corretta interpretazione caso per caso. La polizia locale di Bergamo, ho fatto una ricerca, devo dire che la polizia locale di Bergamo è stata dotata di 6 metal detector portatili a maggio di quest'anno con una spesa di 1.590 euro più euro. Bisogna non perdere o far perdere tempo con iniziative che il giorno dopo essere state presentate vengono dimenticate e periodicamente ritirate fuori dai cassetti, come i vari controlli di vicinato e cose che non servono assolutamente a niente, fanno perdere tempo alla gente e a tutti quanti, e costano pure non so a mettere targhette in giro che non servono assolutamente a un fico secco. È la vera. È nostro dovere costituire un gruppo di lavoro, anzi sarebbe opportuno costituire un gruppo di lavoro dedicato alla sicurezza del nostro comune, al fine di garantire un ambiente sicuro ai giovani e a tutti i cittadini. Tra le misure da prendere in seria considerazione è dotare il corpo di polizia di un'unità cinofile, poi vediamo di creare basi, come dire, anche teoriche, anche emozionali da questo punto di vista, perché non è depressiva, come dice qualcuno, che quando si va in giro col cane si fa depressione perché bisogna lasciare la libertà alla gente di sfumacchiare, questo non lo riesco proprio a capire. Come già ben attento, in molti altri comuni, anche più piccoli del nostro, e politicamente affini, io ho fatto una ricerca, tutti i comuni che si sono, come dire, hanno dotato la polizia locale dell'unità cinofila, sono tutti di sinistra, tutti, non ce n'è uno di destra. E io non riesco proprio a capire questa cosa, perché c'è una repulsione proprio qua, lo vedo, che non riesco a capire che cos'è, qual è la libertà di giocarsi, questo non lo capisco. Quando io impedisco lo spazio davanti alla scuola media, perché di quello si tratta, o al ginnasio o al liceo, ma è concepibile una cosa del genere, che c'è gente che si schiera tipo in quella maniera là, ostacolando una forma di prevenzione? Questo è un mistero che io ancora non riesco a capire. Poi ci dovrebbe essere un equipaggio dedicato esclusivamente al controllo degli studenti, delle sedi universitarie e degli istituti superiori, in costante contatto con i rappresentanti degli studenti e dirigenti scolastici, così da intercettare tempestivamente eventuali problemi legati alla sicurezza. Bisogna creare un equipaggio specifico col mezzo di cui l'amministrazione, in base all'atto di indirizzo, perché devono individuare il mezzo e la gente deve avere la fiducia in quegli operatori e riferire tutto quello che sa in ordine alla sicurezza dei nostri studenti. Valutare l'acquisto di nuovi, quando si devono eseguire nuovi acquisti di nuovi equipaggiamenti, bisogna seguire il principio di polizia integrata previsto dal codice dei minuti. A mio avviso, e avevo fatto pure delle relazioni di cui non viene spiegato niente a nessuno, è assurdo investire quello che hanno già in dotazione le forze di polizia, ad esempio il sistema per l'acquisizione delle impronte digitali, 32.000 euro buttati. Perché? Ma quanti fotosegnalamenti può fare la polizia locale, signora Sindaco? Ne può fare 10 in un anno,
un investimento del genere per 1.000-2.000, ho fatto i conti, ci vogliono 1.000-2.000 fotosegnalamenti. E poi con il sistema di polizia integrata, se uno c'ha una cosa, perché la deve acquistare pure l'altra? Se c'è la polizia e i carabinieri, perché la polizia locale deve essere dotata di una strumentazione così costosa che vi chiede tipo, che poi neanche, io è veramente misteriosa, cioè, è come se i carabinieri adesso ci vogliono cominciare a mettere le telecamere dappertutto, bypassando pure tipo il sistema di videosorveglianza della polizia locale. Questo è un investimento che non sono proprio riuscito a capire, 102.000 euro che non si guadagna niente. Presentare in breve tempo il nuovo regolamento di polizia urbana, indispensabile per definire le condotte sanzionabili e le aree di applicazione del DASPO urbano, già siamo in clamoroso ritardo. Quando a margine di un consiglio comunale ho chiesto, ma perché tipo non posso far parte di questo gruppo di lavoro per questa cosa qua? Ma perché lei tipo c'ha i requisiti per fare una cosa del genere? Mi è stato risposto da un tecnico del comune. Ma questo è, io uno in cassa, però non è un modo di procedere, perché dice, ma perché lei tipo, perché tanto il burocrate di turno sa come si sta in mezzo alla strada, sa che quali sono le sanzioni, quali sono, come dire, i precetti, sanno tutto i burocrati che sono negli uffici, invece non è così. L'esperienza di chi ha fatto strada ci vuole, e invece non viene fatto, non viene seguito niente, e viene buttato tutto alle ortiche, perché uno che ha fatto tipo tutta la vita tipo mezzo alle scartoffie riesce a capire come fare la polizia giudiziaria, è impossibile, e io lo dico io. E quindi dotare la polizia locale di polimetà di testo, come detto. Tutto ciò richiede analisi approfondite di cose che in futuro potranno essere riallocate da altri capitoli di bilancio, mi spero, per rispondere alle esigenze che ritengo fondamentali, così come li considera l'intera comunità loretana, perché quello che dico non viene poi principalmente da me, è da quello che raccolgo in giro. A pagina 96 del DUP si parla della qualità dell'aria, mentre a pagina 97 si fa riferimento specificatamente ai metalli pesanti. A seguito di una breve indagine sulle possibili origini dell'inquinamento di nickel e cromo, ho effettuato un sopralluogo in via Monti e consultato le mappe dell'area. Non sono presenti opifici che impiegano nickel o cromo, pertanto la contaminazione è verosimilmente attribuibile al traffico veicolare. Uno studio scientifico che sono riuscito a trovare evidenzia in particolare che le pastiglie dei freni dei veicoli con più di 12 anni contengono nickel cromo che vengono rilasciate in atmosfera durante le cenate. Il momento di massimo traffico davanti all'ingresso dell'ICI Marconi si registra intorno alle 7.30, circostanza che giustifica i picchi rilevati in quella fascia oraria. Analogamente, se venissero installate centraline lungo la SS12 in corrispondenza dei rallentamenti a Sant'Ilario, non sarebbe sorprendente di osservare picchi analoghi di nickel cromo, probabilmente dei periodi più prolungati, dato che il flusso veicolare è nettamente superiore. Un incremento del traffico, anche solo del 5%, inciderebbe sensibilmente sulla popolazione residente e sugli studenti, senza considerare l'impatto qualora in quel punto non sia collocato il commissariato, poi da quello che si è venuto a sapere sa cosa non ci sarà. Da un punto di vista chimico, sarebbe opportuno determinare il grado di ossidazione del cromo rilasciato durante le frenate, perché la sua forma esavalente può avere effetti rilevanti sulla salute. Le linee guida italiane per i PUMS, decreto ministeriale 4 agosto 2017, prevedono specifici passaggi procedurali, tra cui la valutazione ambientale strategica. Risulta quindi chiaro che i monitoraggi della qualità dell'aria effettuati in corrispondenza dei rallentamenti stradali, come quelli di Sant'Ilario e di Via Cobelli, dovranno essere replicati in più aree della città, coinvolgendo anche il Museo Civico di Rovereto. I dati raccolti andranno successivamente integrati nella valutazione ambientale strategica del PUMS, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale già citato. Inoltre, tali informazioni dovrebbero essere trasmesse all'azienda provinciale per i servizi sanitari, Dipartimento di Prevenzione, che sta portando avanti il progetto di ricerca Itinero. Lo studio ha l'obiettivo, perché sono andato a vedere, mi è interessato moltissimo questo progetto. Lo studio ha l'obiettivo di verificare la presenza di tracce di specifiche sostanze chimiche nel sangue e nell'urina della popolazione, qui provincia autonoma di Trento, quantificarle e individuarne le possibili origini. L'integrazione dei dati provenienti da tutti i centri coinvolti permetterà di definire i valori di riferimento per le sostanze potenzialmente contaminanti dell'ambiente in cui viviamo, ovvero i livelli medi di tali composti nell'organismo umano. Ciò consentirà anche di formulare ipotesi sulle possibili fonti di esposizione, sia nel ambientale che alimentare di altra natura. La valutazione ambientale strategica del FUNIS non può prescindere dai monitoraggi dell'aria, poiché è in gioco la salute delle persone, che deve rappresentare uno degli obiettivi prioritari della pubblica amministrazione. Su questo aspetto ritengo sarà necessario in futuro destinare risorse dedicate, perché anche questo costituisce un servizio alla cittadinanza. È fondamentale far comprendere alla popolazione che una mobilità sostenibile contribuisce direttamente alla tutela della salute ed è quindi necessario promuovere un cambiamento negli stili di vita. Quindi quello che dico, non è per criticare o creare polemiche, non è quello là, però bisogna informare la gente e dire: guardate che cambiare lo stile di vita, utilizzare i mezzi pubblici e la mobilità dolce contribuisce ad avere una salute migliore e non beccarsi tipo problematiche di altro tipo. Scusate, allora l'ultimo sulla pace. 55 anni fa, Tom Walsh, giovane giornalista americano, poi divenuto un celebre scrittore e padre del nuovo giornalismo, che l'ho tradotto in italiano perché non lo so tradurre in inglese, scrisse un articolo dedicato a una festa esclusiva, organizzata da Leonard Bernstein, il grande direttore d'orchestra, a Manhattan. Un 16 di notte di gennaio, tra l'elite ricca di New York e membri delle Black Panthers, un'organizzazione radicale armata, Walsh corse il bizzarro intreccio tra la cultura alta e il radicalismo. L'articolo descriveva proprio quell'ambiguità e quell'ostentata adesione dell'elite alle cose rivoluzionarie, spesso più come segno di moda o status che per sincera convinzione politica. Walsh evidenziava così il paradosso di un establishment benestante che infiltrava con ideologie sovversive, incarnando un fenomeno sociale e culturale ancora attuale. Ormai le nostre città stanno diventando ostaggi di gruppi organizzati, composti in genere da diversi migliaia di persone che con l'accusa di manifestare in realtà si limitano a lanciare pietre, bombe carta, a bengala agli agenti delle forze dell'ordine, incendiando cassonetti e vandalizzando le vetrine, auto e cantieri. Questi individui sono diventati dei professionisti della guerriglia urbana che non si fanno remore a divellere i cartelli stradali per poi lanciarli contro gli agenti in servizio, cagionando loro lesioni e mettendo in pericolo la loro vita. Di sicuro, tra questa manovalanza, non vi ritroveremo i partecipanti dei salotti cittadini, i quali, per pavidità e difesa dei loro stili di vita, se ne stanno ben lontani, ritagliandosi il compito di creare l'humus culturale ideale per rinneggiarli come avanguardie del cambiamento. In realtà la manovalanza è composta dai figli di un disagio sociale profondo generato dall'emarginazione. Giovani provenienti da famiglie che non hanno nulla e che nulla riceveranno da una società costruita attorno a delle elite chiuse che non lascia spazio a chi non ne fa parte. Pasolini, il giorno successivo agli scontri di Valle Giulia, mise in evidenza il paradosso che a lanciare i sassi contro gli agenti, figli di contadini e proletari, erano i figli di coloro che sono seduti nelle stanze del potere e molti dei quali li ritroveremo dopo aver giocato a fare il rivoluzionario, tutti impiegati di banca, come nella famosa canzone di Venditti compagni di scuola, o occupare scani riservati ai rappresentanti del popolo. A tal proposito, sarebbe molto interessante andare a rileggere i nomi dei firmatari dell'appello contro il commissario Calabresi, che qualche tempo dopo fu ucciso. Il terrorismo in Italia fu sconfitto con il contributo determinante di una grande organizzazione politica, il Partito Comunista Italiano, che ne prese le distanze e collaborò attivamente con le istituzioni repubblicane per porre fine a quegli anni terribili. I dirigenti della predetta organizzazione politica, questo è dunque tutto quello che sto dicendo, facevano molta attenzione alle terminologie utilizzate nei loro discorsi, consci che ogni parola ha la sua importanza e se un messaggio viene ricevuto da persone semplici, queste ne possono cogliere il significato immediato, mettendo in pratica l'azione che il termine suggerisce. Ultimamente sentiamo spesso rivolta sociale, oppure scritte in manifesti, pagati dal contribuente, bruciate tutto, ed altro ancora. Bruciate tutto vuol dire bruciate tutto, e non altro, e serve solamente a creare quell'humus per convincere persone giovani, emarginate, senza futuro, a ricorrere ad atteggiamenti violenti, in quanto il tutto trova giustificazione nel pensiero di coloro i quali hanno avuto la possibilità di conseguire una laurea, si trovano in condizioni economiche invidiabili, che nel comodo dei loro salotti osservano, elaborano e poi giustificano. Quindi il linguaggio e le terminologie. Di recente si è visto a Genova un metro con la bandiera di un sindacato che gradiva al vento avvicinarsi a una barriera disposta dal dirigente dell'ordine pubblico per buttarla giù, mettendo in pericolo l'incolumità dei lavoratori del comparto sicurezza. Ripeto, no, sbirri, gentaglia, falliti con la no, ripeto, lavoratori del comparto sicurezza, molti dei quali sono iscritti proprio a quel sindacato. A Bologna, negli scontri che hanno visto il lancio di bombe carta con chiodi, sono rimasti feriti 16 agenti, uno dei quali ha i genitali in maniera importante ed è rimarrà presumibilmente. Così come non è da dimenticare l'infame assalto alla sede della CGIL di Roma. La prima pace da ricercare è la pace sociale nelle nostre comunità. Neanche negli anni 70 si pensava che delle legittime proteste di piazza potessero generare in una conflittualità definita da insigni giornalisti della notte della Repubblica. Per allargare leggermente lo sguardo, osserviamo nuvole nere giungere da est, favorite non da una bassa pressione meteorologica, ma da presenze che devono mettere in discussione associazioni culturali, fondazioni, eccetera, perché il nostro modo di interpretare in maniera libera e partecipata la società è incompatibile con sistemi che non hanno mai conosciuto la democrazia, così come si diceva nel libro Vita e destino di Vassili Grossman, e che purtroppo nel nostro paese stanno trovando sempre più convinti seguaci. Grazie Presidente.
A lei consigliere, 30 minuti e 45 secondi. Grazie anche per lo sforzo vocale. Ci sono consigliere Cellucci, prego.
Allora, il mio non è un intervento solo per specificare le cose. Allora, parto dall'inizio e poi mi collego all'intervento ultimo del consigliere. E nella presentazione della dottoressa Simonini, una presentazione eccellente, le faccio i complimenti, però onore all'orgoglio, mi piacerebbe anche che quando si dice abbiamo avuto, questo abbiamo avuto è dovuto al governo che attualmente abbiamo. Scusate se mi permetto, ma i meriti sono questi ed invito a leggere anche quello che c'è scritto ultimamente, che è uscito oggi sul giornale, proprio grazie a questo governo e alla comunità europea. Detto questo, volevo rifarmi all'intervento del consigliere. Allora, io concordo invece pienamente sulla valorizzazione della polizia locale, quindi perché parto dal presupposto che la legge 121, che è la legge della riforma della smilitarizzazione della polizia di Stato e quindi resa civile, ha incorporato tra le forze anche la polizia locale. Anche se nell'ambito naturalmente di una competenza ristretta al comune, di scuso il gioco di parole, di competenza, però è anche giusto che sia allineata con le altre forze di polizia, ripeto, nell'ambito di una competenza limitata, usando proprio il termine del codice procedura penale. Quindi concordo pienamente con il fatto che la polizia abbia questo macchinario per le impronte digitali, concordo quando mi si dice che anche la polizia locale di Rovereto possa essere dotata come equipaggiamento del metal detector, e qui faccio un invito ben preciso proprio a voi perché questo avvenga, ma non tanto per perché ci sia questo equipaggiamento in più, ma soprattutto per una sicurezza in più degli operatori, perché quello che ci hanno sempre insegnato a noi che abbiamo operato in mezzo alla strada è salvaguardare la nostra sicurezza per poi salvaguardare quella degli altri. Quindi è un sistema di anche sicurezza personale. Volevo fare una precisazione riguardo all'elenco dell'uso delle droghe, quindi il collega faceva esplicitamente riferimento alla legge 309 del 90, è una legge che, come ben sappiamo, viene aggiornata quasi annualmente nelle tabelle, quindi ogni anno vengono variate e vengono inserite anche delle nuove droghe. Io vi dico la verità, quello che attualmente mi preoccupa, e sono contenta anche che il nostro Presidente del Consiglio sia un dottore, proprio nell'ambito di questi controlli, le sa che attualmente una medicina viene usata, il fentanyl viene usato purtroppo come droga. E le posso garantire che ci sono delle conseguenze drammatiche sui ragazzi. E poi, sempre in riferimento all'intervento, e poi mi fermo, concordo quando il collega appunto fa riferimento alla legge 110 del 75, quindi volevo dirlo quando parlavo del metal detector, quindi un'attenzione particolare alla tutela di questi nostri operatori, perché purtroppo la legge 110 oggi è tornata molto 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 in voga. Tutto qua.
Grazie consigliera. 4 minuti e 30. Approfitto per aggiornare. 21:13 è entrato il consigliere Mullici. Siamo quindi in 31. Ci sono. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi farei la pausa in questo momento. 21:30, quindi ci sono più di un quarto d'ora, però puntualità. 21:30 riprendiamo, grazie.
Consiglieri, prego. Dobbiamo riprendere posizione, grazie. Se prendiamo posizione per cortesia, sta la verifica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 18, 18. Ok, riprendiamo. Riprendiamo i lavori nella speranza che chi è in aula chieda la parola, ovviamente. Consiglieri, qualcuno? Invito, abbiamo ripreso i lavori, invito. Chi? Chi chiede la parola? Mi dispiacerebbe interrompere già. Si brucia già il secondo intervento, consigliere Farinetti? No, nel senso che magari si dovrà riservare per le prossime serate anche in base al dibattito. Cioè, se fa richiesta le do parola. Sì, certo. Certo, quindi si gioca 20 minuti e 10 secondi, quindi chiede parola adesso, sì? Purtroppo no. Va bene? Prego, consigliere Farinati.
Grazie, Presidente. Ma visto che il tema è il DUP, no? Che è il documento unico di programmazione, quindi credo ci dà modo di ragionare anche oltre le cifre e quindi in termini, come dire, progettuali per i prossimi anni, perché come dice bene la delibera parliamo del 26, ma potremmo ragionare da qui al 28 e ribadisco che per questa giunta è un triennio decisivo per fare delle cose che i roveretani si aspettano e per rispondere a delle responsabilità oggettive, secondo il mio parere. Allora, vorrei toccare quattro temi. Il primo riguarda la politica sociale riguardante gli anziani, quindi le RSA. Le RSA chiaramente sono sempre state una priorità per la nostra città. Purtroppo ci sono stati dei ritardi significativi, parlo della RSA di Piazzale San Francesco, praticamente è durata 13 anni quell'intrapresa. Io credo che sia una cosa assolutamente inaccettabile. Oggi siamo alle prese con un'altra RSA in via Ronchi, le finanze ci sono, qui credo che il bastone debba tenerlo in mano la politica. Onestamente non ho capito quando la politica qualche anno fa ha delegato alla Vannetti la costruzione di questa RSA. Con tutto rispetto del Consiglio d'amministrazione della Vannetti, dove ci sono persone assolutamente responsabili, capaci, anche di fronte a una richiesta sociale per i nostri anziani crescente. E la demografia ci dice che Rovereto, come tante altre realtà, è destinata a invecchiare, e non tutte le famiglie come una volta hanno la possibilità di ospitare a casa i nostri nonni, e quindi le RSA diventeranno strutture importanti. E allora, in un documento unico di programmazione, innanzitutto vorrei che l'amministrazione fosse veramente al fianco della Vannetti, la supportasse, perché per la Vannetti secondo me è un'intrapresa non da poco, auspicando che non ci siano ritardi, e ormai la decisione è stata presa, mi auguro che quella infrastruttura, molto importante perché le liste sono lunghe, e anche qui dobbiamo in parte ringraziare i privati, e in questo caso mi riferisco alla Solatri, che bene o male 80-90 posti in termini di RSA li garantisce alla comunità. E quindi l'auspicio che via Ronchi il cantiere parta, perché io passo ogni giorno ma vedo sempre erbacce molto alte, anche perché i cittadini, guardate, non vanno eventualmente a protestare o a chiedere informazioni alla Vannetti, no, vengono a chiedere informazioni alla giunta comunale, perché alla fine di quei servizi lì risponde la giunta comunale. Ed è giusto che sia così. Ecco perché la politica per me rimane al di sopra di ogni aspetto tecnico, di qualsiasi, con tutto rispetto, funzionario o società delegate, in questo caso la nostra azienda dei servizi alla persona Vannetti. È la politica che deve rispondere. E quindi mi auguro che nei prossimi anni via Ronchi vada a ultimarsi in tempi assolutamente consoni, perché, ripeto, le richieste sono tante e cresceranno, e in questa logica mi auguro che la Giunta abbia la visione, la responsabilità di pensare immediatamente, non tra qualche anno, subito, ad un'altra struttura di residenza sanitaria riferita ai nostri nonni, li chiamo affettuosamente così. Quindi io mi auguro che nell'anno 21, proprio in una logica di programmazione, ci sia la capacità e la responsabilità di individuare un altro luogo, perché i luoghi ci sono in città o vicino alla città, in modo tale che nel giro di altri, mi auguro, pochi anni ci sia un'altra struttura, perché la demografia è una scienza matematica, oggettiva, non c'è nulla da discutere, da auspicare, da sperare, no, bisogna fare le strutture che la comunità chiede. E siccome Rovereto, non dico sempre, ma quasi, ha dato risposte concrete, mi auguro che anche su questo versante ci sia una politica adatta e capace e responsabile. E Vado su un altro tema. Ecco, accanto a queste sappiamo che per mano della provincia credo si dia inizio a una politica anche di assistenza domiciliare un po' più, come dire, più puntuale, e questo non può che favorire quelle famiglie che hanno la possibilità e la volontà di poter tenere a casa i nostri nonni come era fino a pochi decenni fa in gran parte. E altro tema, il verde. Rovereto per storia, direi che è una città che di verde ha saputo beneficiarne e farne parecchio. Purtroppo sono passati molti decenni da quando sono sorti i giardini Milano o Perlasca o i giardini Italia o alla pista, e poi ce ne sono nati altri, i più piccoli. L'auspicio che anche su questo la giunta abbia, l'amministrazione abbia un occhio di attenzione, anche perché io ne ho uno, seppur ridotto rispetto agli altri due che ho citato, di fronte a casa, e laddove, ahimè, a Lizzanella l'oratorio è stato chiuso, e è l'unico spazio per quelle 3.000, quasi 4.000 persone, di cui tanti sono bambini. Parlo del Parco Istria, o come definito ex Ferrari. E mi ha fatto piacere che il collega lui, non vorrei sbagliarmi, casomai mi scuso, abbia in essere una mozione sulla illuminazione di questi parchi. Io sono assolutamente favorevole, perché soprattutto nei mesi primavera-estate, io vedo appunto l'Istria, ma passo anche in via Dante, l'illuminazione è molto precaria. Oggi ci sono delle capacità di illuminazione anche con oneri molto ridotti, perché le cosiddette lampade sono molto migliorate per efficacia e efficienza rispetto a decenni fa. Però garantire l'illuminazione nei parchi intanto è un deterrente, evidentemente, per azioni poco felici di qualcuno. Non stiamo qui a ricordare quello che è successo al Parco Santa Maria, ma soprattutto per i nostri ragazzi giovani è motivo di vivere quei parchi anche in ore, come dire, avanzate, no? Della sera, perché sono un luogo assolutamente sano e la luce, ripeto, aiuta nel mantenerli puliti, nel mantenerli, come dire, sotto osservazione, ma soprattutto dà la possibilità di essere a disposizione anche per ore. L'estate, arrivare alle 11 a mezzanotte, credo che per i ragazzi ormai è una consuetudine a poter giocare e quant'altro. Ecco, accanto, nel tema del verde evidentemente non possono venir meno quelli che sono i due parchi, diciamo, della città, così li voglio chiamare. Parto dal Bosco della Città, che è un parco straordinario, purtroppo ho frequentato, non dico poco, ma molto relativamente. Sarebbe un potenziale molto significativo, a pochi minuti dalla città. Scusatemi, ritorno sul tema del collegamento da Corso Bettini al Bosco della Città, che sarebbe assolutamente fattibile e potrebbe mettere a disposizione degli anziani, dei giovani, un parco unico per ampiezza, per caratteristiche botaniche e quant'altro. L'assessore di Mesiano insegna, sarà pronto tra qualche mese, il prossimo anno accademico a Trento ci sarà la possibilità di salire a Mesiano senza automobili, senza autobus, in 2-3 minuti massimo partendo dal Lungo Fersina. Quindi per gli anziani, per i giovani, poter andare al Bosco della Città tranquillamente, in pantaloncini, col pallone in mano, piuttosto che in altre situazioni, andare su e bersi anche qualche bibita raccontandosi le proprie storie, o per gli anziani stessi godere di quell'ombra per qualche ora, credo che sarebbe un servizio importante. L'altro grande parco, evidentemente, sono i Lavini. E Lavini ci collego anche la parte basse dello Giugna, no? Evidentemente dai Ladini fino quantomeno alle orme dei dinosauri, quindi alla Costa Violina cosiddetta. Ecco lì, ormai sono tanti anni che ne stiamo parlando, e diciamo che l'infrastrutturazione, quella essenziale, non c'è ancora. Io auspico, anche perché un po' da bambino, di Lizzanella, quelle zone lì erano le zone dei nostri giochi, per l'appunto da bambini, si andava in quella zona lì. Gli stessi Ladini sono un parco straordinario che andrebbe ulteriormente valorizzato. Ecco, quindi una politica del verde che secondo me potrebbe essere arricchita in modo tale che la città, già bella di per sé, possa avere anche, vantarsi, scusatemi, di questi spazi verdi o usufruibili anche fino a ore tarde, grazie, ripeto, a un'illuminazione che dovrebbe rassicurare tutti. Arrivo al terzo tema, SNR. Ripeto, sono temi chiaramente che rientrano all'interno di un documento unico di programmazione. SNR è stata trasformata, gestisce i servizi, non li sto a ripetere, l'ambizione è di farne una società di valle. Io posso capire le difficoltà nell'incontrare il consenso degli altri comuni, però credo che anche qui si può fare di più. Si può fare di più nella misura in cui, adesso non voglio toccare l'aspetto giuridico della società, ma una società per azioni forse avrebbe favorito lo sviluppo di valle, garantendo ai comuni una partecipazione reale in termini di azioni e quindi beneficiando auspicabilmente alla fine dell'anno di ogni bilancio di qualche dividendo, di qualche soddisfazione, oltre a una qualità, come dire, dei servizi auspicabilmente di buona qualità, scusate la ripetizione. Ecco, SNR potrebbe diventare un gioiellino anche qui per la Vallagarina, non dubito della volontà e delle capacità degli amministratori attuali, però credo che la politica deve accompagnare gli amministratori, deve far sì che all'interno della comunità di valle ci sia un progetto sentito, partecipato, dove magari possono addivenire anche servizi che oggi non pensiamo, non abbiamo in mente, ma che sui quali invece poter agevolare anche le carte dei comuni, soprattutto quelli più piccoli, che sono sempre più evidentemente ristrette. Quindi per me è un tema, lo accosto, anche se evidentemente i servizi, i bilanci sono molto diversi, ai primi passi della famosa SNSPA, dove ebbi modo di, con l'ingegner Zanon, di conoscere tutti i consigli comunali della valle, ma all'inizio ci fu un po' di, come dire, di dubbi, dopodiché arrivarono tutti, perché capirono che era l'economia di scala, portano a dei risparmi, ma soprattutto apportano a qualità del servizio crescente. E penso che SNR potrebbe anche pensare a qualche servizio che adesso magari non possiamo immaginare, ma che dagli stessi comuni potrebbero arrivare come suggerimento. Ecco, questo ci tengo perché sono convinto anch'io che sia una società che meriti attenzione e ribadisco anche qui il manico ce l'ha in mano la politica, quindi in questo caso il Presidente Pedri deve essere accompagnato dalla sindaca, degli assessori delegati in questo senso all'interno della comunità di valle, anche perché ragionando su non più solo su 40.000 abitanti, ma su 80-90.000 persone, evidentemente le economie di scala potrebbero anche arricchire la società di professionalità, ma anche di capacità di gestione e quindi di risultati finanziari. Ecco, ho toccato questi tre temi perché mi sembrava giusto affrontarli a livello di DUP. Voglio dare fiducia alla Giunta, alla Sindaca anche su questi temi, però evidentemente anche qui, permettetemi, non voglio ribadire quanto ho detto un'ora fa, c'è bisogno di concretezza, altrimenti i cittadini non hanno la percezione di cosa veramente viene fatto e rischia di allontanare ancora di più le persone da quella che per me la cosa è un'attività, è un modo di vivere, la comunità assolutamente egregio e molto accattivante e appassionante, che è la politica. Quindi la politica, quella vera, quella che ti pone in mezzo alla gente e dare risposte, ripeto, assolutamente concrete. E, avevo un quarto tema che non so se affrontarlo adesso o sulla seconda delibera tra qualche giorno, quando si parlerà effettivamente di bilancio, perché è un tema che, come dire, si rincorre, no, tra risorse e obiettivi programmatici, ma è un po' tutto così effettivamente il bilancio. Non è un caso che prima accennavo a quel documento unico che ci ha accompagnato per decenni, che forse era più semplice da affrontare, più concreto, e lì mi ricordo, forse qualche consigliere comunale più anziano si ricorderà, si facevano le ore piccole, perché in quel documento c'era veramente un po' tutto della politica dell'anno a venire, ma anche degli anni a venire. E, lo tocco, ma lo riprenderò, permettetemi, in parte l'ho già anche toccato, ed è quello del ruolo delle due grandi città, Trento e Rovereto. Che se ne dica, io amo i piccoli comuni, ritorno da Trento spesso facendo la destra Adige, ma se penso che da Isera ad Aldeno ci sono 7 comuni, se dopo faccio le valli ce ne sono decine. I 50 in meno dell'Alto Adige non è stato il mettere la provincia contro i comuni. La provincia di Bolzano, in questo caso, è partita ancora con Magnago, Durvaldo, adesso c'è Arno con Pacer, ha fatto una scelta politica precisa. Meno comuni per rendere quei comuni più ricchi, più capaci di programmare, più capaci di investire. E i risultati li abbiamo visti. Non è casuale che il bilancio di cui dispone Compacer rispetto a Fugatti è di 1.300.000.000 in più, che deriva da molti fattori, ma anche da una politica lungimirante. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che Trento Rovereto, qualche anno fa si parlava di città metropolitana, può essere, ma indubbiamente devono fare da locomotiva per convincere innanzitutto la provincia autonoma, chiunque essa da chi è governata adesso e in futuro, ma soprattutto i piccoli comuni, far capire che attraverso la riduzione, l'unione di queste unità, di queste amministrazioni, non potrà che favorire i cittadini, perché non dobbiamo mai dimenticare che i comuni sono al servizio dei cittadini, e quando un comune non arriva a dare servizi, chi è penalizzato? Non certo il sindaco o quella giunta, ma i cittadini. Quindi Trento e Rovereto, pur nel rispetto di tutto l'asset, l'assestamento, come dire, trentino istituzionale, devono fare da locomotiva in questo. E in questo senso, laddove, l'abbiamo detto più volte, offrono, danno servizi a tutti o gran parte dei cittadini extracomunali rispetto a Trento e Rovereto, voglio dire, devono poter avere risorse maggiori. E faccio un esempio concreto, un tema non semplice, ma di cui, lo dico con modestia sempre, ho avuto modo di affrontarlo fin dal 1990, la gestione dei rifiuti. Il Trentino è ancora tra le ultime province a non chiudere il ciclo integrale dei rifiuti. Io credo che questo non faccia bene alla nostra autonomia speciale. Bolzano l'ha chiuso da mo'. Però anche qui Trento e Rovereto devono parlarci e prendere una decisione, non procrastinarla. La provincia si è inventato Legato o Egato, non mi ricordo l'accento dove va. È stato uno strumento per non decidere. Allora, chiudo, Presidente, la ringrazio della sua pazienza. È un tema anche questo che la politica deve prendere in mano, credo ancora l'anno prossimo, e Rovereto deve dire la sua e non essere succube della provincia. Grazie.
A lei, consigliere, non ci crederà, 20 minuti, 10 secondi, sommato 40 minuti. Ci sono altri interventi? Sono solo le 10, se riuscissimo. Sono? Ora, se non ci sono interventi, adesso io cerco di guadagnare un po' di tempo sperando che, ovvio che domani dobbiamo cercare di andare quindi invito eventualmente i consiglieri, domani l'ideale sarebbe di avere già una scaletta da inizio dei lavori, non che io debba invitare, anche perché è vero che abbiamo stabilito. Però ricordo che ci saranno le serate con gli emendamenti, gli ordini del giorno, quindi cerchiamo di non bruciarci tempo, anche per cercare di evitare di arrivare poi tirati nei tempi e di fare le ore piccole. Quindi chiedo nuovamente se c'è qualche intervento. Non vedo nessuno, quindi con benevolenza, visto che abbiamo fatto un patto, di non forzare, soprattutto su questa che è la prima serata, con l'invito quindi che domani ci sia, possibilmente all'inizio dei lavori, io abbia la lista degli interventi da fare, questa sera quindi andiamo a chiudere e ci vediamo domani sera. Possibilmente con puntualità, perché come ripeto le sedute sono tante, ma abbiamo molto da fare, quindi chiudiamo i lavori questa sera. 22:03, chiudiamo, a domani.